Il campanello dov'è? Qua? Esperienza. Buongiorno a tutti, se vi volete accomodare facciamo l'appello. Sta arrivando anche il presidente in qualità di vice. Convochiamo nei tempi congrui questa commissione. Iniziamo l'appello, grazie. Se vogliamo sederci, invito gli auditi a sederci qua tra noi e i municipi a sederci qua. Invitiamo i municipi a sederci e facciamo l'appello. Invito magari le persone audite a sedersi. Grazie, buongiorno a tutti. Ahimè Paolo, Alfonso Donatella, Amore Stefano, Ariotti Fabio, Barbieri Federico, Bertorello Federico, Bevilacqua Alessio, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri Federica, Ceraudo Fabio, Costa Stefano, Cruccioli Mattia, D'Angelo, De Benedictis, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, l'ho visto, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalepre, Veroli, Villa presente, Viscogliosi. Il consigliere Gandolfo nomina l'esperto, che credo sia Roberto Savastano. Perfetto, grazie, benvenuto. Sono presenti a questa commissione, ora lo facciamo l'elenco dei presenti auditi e sospendiamo un secondo solo. Grazie, ringrazio tanto l'assessore Gambino che ci ha raggiunti. Sono presente il dottor Maccari della direzione dirigente della direzione regolazione mobilità, Maurizio Bernardoni, comune di Genova regolazione traffico, Sonia Paglialunga, assessore del municipio terzo, e la saluto, e Durante Marco del municipio 7 ponente, eccolo. Grazie, ho visto anche il presidente Caratù laggiù, se vuole raggiungerci o se vuole stare lì come preferisce. E l'assessore Campora ci sta raggiungendo, visto che alcuni e quasi tutti gli argomenti che riguardano questa commissione sono appunto di sua delega e arriverà verso le 14.15-14.20. Do la parola ai tre consiglieri proponenti della commissione. In particolar modo do la parola a Stefano Costa. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Una breve introduzione per motivare la richiesta di questa commissione. Ultimamente abbiamo trattato il tema della sicurezza stradale sotto vari aspetti molto specifici. Recentemente si è tenuta una commissione sul tema della sicurezza dei percorsi pedonali in prossimità dei plessi scolastici. Sovente si parla di sicurezza stradale affrontando il tema del controllo della velocità, che è un tema sicuramente importante. Però oggi vorrei affrontare l'argomento sotto una luce e una prospettiva differente, ovvero il monitoraggio della rete viaria esistente e i relativi progetti per mitigare il rischio, soprattutto nei confronti delle utenze deboli della strada, pedoni e ciclisti in primis. Parto dal primo tema, quello del monitoraggio. è una città complessa, come tutti sappiamo, nella morfologia, le criticità sono innumerevoli e malgrado l'incidentalità con esiti tragici sia in calo, il problema persiste e chiaramente in questo calo, diciamo, dell'incidentalità ha un ruolo importante il controllo della velocità, ma non è sufficiente. È necessario, a mio avviso, avviare un percorso che vada nella direzione della pianificazione della rete della mobilità. Sicuramente gli interventi previsti di potenziamento della rete del trasporto pubblico porteranno a medio termine dei benefici, soprattutto perché andranno a disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, che evidentemente è una concausa dell'incidentalità a livello urbano. Oggi però vorrei portare in questa commissione una proposta operativa. Durante la mia prima esperienza da eletto nel municipio Medio Levante, come presidente della Commissione 2 che aveva tra le deleghe appunto la viabilità, insieme tra l'altro al collega Pandolfo che era vicepresidente della stessa commissione, avevamo avviato un percorso di analisi e di monitoraggio di quelle che sono le intersezioni e gli attraversamenti pericolosi del territorio, raccogliendo in prima istanza le segnalazioni dei consiglieri che conoscono il territorio in maniera capillare e poi effettuando veri e propri sopralluoghi, verifiche, anche fotografie. Da questa attività era scaturito un documento che in commissione municipale veniva periodicamente aggiornato e trasmesso all'assessore municipale di competenza o al presidente alternativamente, che poi si faceva parte attiva presso l'assessorato alla mobilità e i relativi uffici. Un documento che conteneva già un ordine di priorità degli interventi di messa in sicurezza da realizzare, che era semplicemente a disposizione dell'amministrazione, che poi ovviamente poteva disporne nei termini in funzione delle risorse e delle scelte, la cui decisione ultima spetta appunto all'amministrazione stessa. È un metodo che aveva portato dei risultati concreti, perché l'amministrazione comunale aveva dato seguito a questa iniziativa, andando a individuare poi sugli interventi ritenuti opportuni e fattibili quelle che sono le soluzioni tecniche più opportune. Quindi mi piacerebbe riproporre ufficialmente e aggiornare, in funzione anche del contesto attuale, questo tipo di progetto e di metodo di lavoro più che di progetto, proponendo proprio ai municipi di raccogliere questo stimolo, magari andando a istituire degli incontri periodici di commissione sul tema, che poi devono essere evidentemente progressivamente aggiornati. Io penso a una commissione, a due commissioni, a una commissione mensile, a una commissione bimestrale, ma poi chiaramente questa è a discrezione del presidente e dei municipi, e poi, perché no, dei tavoli di coordinamento anche con l'amministrazione centrale per poter poi presentare e concordare questo tipo di iniziativa. Poi oggi c'è da aggiungere un aspetto fondamentale, disponiamo di tecnologie differenti che vanno oltre il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, penso alla tecnologia LightGuard che è stata recentemente promossa in fase di sperimentazione, ovvero quella degli attraversamenti pedonali che si illuminano al transito dei pedoni. E poi passo al secondo aspetto, quello della progettualità. Ci sono risorse specifiche, 1 milione di euro in arrivo dal governo per potenziare attraversamenti pedonali e per programmare interventi su quelle che sono le intersezioni pericolose, sull'estensione delle zone 30, sull'illuminazione pubblica in prossimità degli attraversamenti. E in merito a questo finanziamento e agli interventi previsti ci aggiornerà poi l'assessore Campora. Sarà interessante sapere se sia già stato predisposto un elenco dettagliato di interventi da finalizzare con queste risorse, in caso contrario potrebbe essere una prima occasione per andare a raccogliere le segnalazioni del territorio con la prospettiva di utilizzare questi fondi anche per alcuni di questi interventi. E vado a concludere dicendo appunto che l'auspicio è quello di promuovere questo metodo di lavoro che affronti in maniera organica e sistematica questo tema, coinvolgendo municipi, assessorato, uffici in maniera permanente, in modo tale da lavorare su una pianificazione di medio termine, superando il criterio delle segnalazioni puntuali, che poi in maniera disordinata affollano anche le nostre interrogazioni e le nostre iniziative consiliari. Pensando quindi alla mobilità come sistema. In sintesi, quindi, un'informativa sui fondi e relativi interventi e poi questa proposta di metodo di lavoro che, secondo me, può essere un buon servizio alla cittadinanza. Lascio all'Aula tutti i suggerimenti e gli spunti del caso e ringrazio tutti.
Grazie. Filippo Bruzzone vuole... Prego.
Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio a tutte e tutti. Allora, la richiesta di commissione nasce dalla necessità, di avere un confronto e una mappatura delle informazioni comunque sulla gestione del tema trattato. Purtroppo questa è una commissione che arriva a valle anche di un brutto incidente avvenuto a Cornigliano, che quindi rende, come dire, il lavoro di oggi ancora più importante. Noi come gruppo avevamo già inviato una richiesta di accesso agli atti per quel che riguarda diciamo il numero di deroghe che sono in essere all'interno del territorio comunale su alcune porzioni di territorio, che sono appunto via Cornigliano, Val Varenna e l'accesso a Cava Cavalletti, e quindi tanto da capire come avviene il processo di deroga, nel senso che abbiamo un mezzo pesante che attraversa una porzione di territorio, abbiamo visto in alcuni casi in deroga, e quindi capire come avviene questo processo di deroga dalla domanda, appunto l'autorizzazione, se ci sono e se esistono all'interno dell'amministrazione delle deroghe, immagino di sì, a tempo, e se quindi questo tempo varia in base, come dire, alla richiesta dell'operatore economico. Abbiamo poi fatto un'interrogazione per quel che riguarda invece la distribuzione delle risorse organiche per quel che riguarda la polizia locale, sul quale ringrazio l'assessore Gambino, ha già fornito risposta scritta, e quindi da capire in termini di sicurezza stradale se abbiamo una reportistica divisa per distretto, poi fondamentalmente sugli interventi, diciamo, se ci sono degli interventi che collegano i vari territori, oppure se ci sono dei territori con delle caratteristiche diverse da altre per quel che riguarda appunto la sicurezza stradale, quindi una reportistica di quello che fa appunto la polizia locale, perché in una visione di città che noi abbiamo, appunto il vigile, tanto per intenderci, è non tanto un soggetto per forza con un compito sanzionatorio, ma anzi di aiuto, e quindi il controllo ad esempio degli attraversamenti pedonali, lo citava giustamente anche il collega che mi ha preceduto, in prossimità delle scuole, è un esempio lampante del come intendiamo appunto la risorsa polizia locale. Per superare anche, diciamo, il difetto della segnalazione one to one, anche se vi è una mappatura degli attraversamenti pedonali e se vi è un cronoprogramma di ripristino degli attraversamenti pedonali, perché in città abbiamo anche e soprattutto in zone molto pericolose le strisce che quasi non si vedono, e quindi, come dire, se vi è una mappatura e se vi è anche un cronoprogramma per ritracciare appunto questa la segnaletica soprattutto orizzontale. Diciamo che quindi la richiesta di commissione derivava dall'esigenza di confrontarsi e avere maggiori informazioni per quel che riguarda questi interventi, e quindi, Presidente, non so, in parte risponderà l'assessore Gambino, non so se poi rimarremo anche in attesa dell'assessore Campora. Grazie.
Grazie a lei. Allora, in attesa dell'assessore, vogliamo magari già introdurre qualcosa? Allora, passo la parola al dottor Maccari, dirigente della Direzione Regolazione Mobilità. Grazie.
Buongiorno a tutti. Allora, sono il dirigente responsabile da poco della Direzione Regolazione della Mobilità del Comune di Genova, prima vicecomandante, quindi ho vinto un concorso, e quindi sono comunque materie simili, quindi mi trovo dall'altra parte, dal dover risolvere i problemi strutturali della città senza dover fare sanzionare il cittadino che commette degli errori. Allora, volevo innanzitutto ringraziare i consiglieri che hanno evidenziato un modus operandi che condivido, cioè quello bottom up, cioè il cittadino possa avere interazione diretta con i municipi in modo tale che l'informazione deve essere condivisa anche con gli uffici, perché è un modo per poter capire anche le cose che non funzionano. Noi abbiamo dei tecnici molto bravi, professionali, specializzati, che girano sul territorio, la polizia locale lo stesso interviene, verifica, fa le segnalazioni, fa in modo che Aster possa prima possibile intervenire in caso di cartelli abbattuti, necessità e quant'altro, però il fatto di avere segnalazioni da parte anche dei singoli municipi è molto importante per poter risolvere le criticità anche di traffico, ma principalmente dell'incidentalità. L'incidentalità purtroppo non è che si può calcolare, perché chiaramente però si può, come tutti i rischi, cercare di abbassare il più possibile, e questo lo dobbiamo fare cercando di intervenire su quelle situazioni che tutti noi che viviamo in un determinato quartiere riteniamo quella zona a rischio. Quindi poi volevo aspettare Campora, magari che voleva magari illustrare, eccolo qua, il nostro assessore. Ho introdotto un attimino, ma in via generale, che sono da poco lì da voi, che sto intervenendo, e ecco, mi ripeto, perché l'assessore Costa aveva, ma anche Bruzzone, avevano riferito che un aspetto di interazione da parte del cittadino è molto importante. Io lo ritengo tale, perché noi dobbiamo collaborare in modo sinergico, in modo tale che tutti quelli che vivono sul territorio possano dare un contributo. E io non posso conoscere tutta la città, le problematiche che ci sono, quindi se Costa nella sua zona conosce una problematica, poi dopo saranno i tecnici, i nostri collaboratori, a verificare cosa si può fare per migliorare, o comunque, e la polizia locale magari intervenire con passaggi dinamici. Però è importante che ci sia questo scambio di interventi. Allora, su questo anticipo che siamo riusciti ad avere dobbiamo finire la procedura, però abbiamo aderito a questo bando di 1 milione di euro che era possibile per le grandi città metropolitane, e questo bando parte dal presupposto di individuare le zone che hanno un tasso di incidentalità alto. Quindi a cascata, quindi la polizia, in sinergia con la polizia locale, della quale facevo parte, abbiamo evidenziato tutte le vie che avevano criticità per quanto riguardava l'incidentalità con feriti o con mortali. Quindi le vie che sono state interessate, e quindi abbiamo già presentato il progetto che comunque è stato approvato, ora sarà oggetto di delibera di giunta per ratificare, insomma, l'elaborato fatto. Quindi sarà strutturato in una parte che riguarderà l'implementazione e il miglioramento dei semafori stradali, anche col countdown, che è molto importante per il pedone, perché il pedone si trova a dover attraversare la strada senza sapere quanti secondi mancano prima che scatti il rosso. Quindi e Genova ad oggi ce ne ha pochissimi, ce ne abbiamo, non diciamo quanti, ma sono pochi, quindi dobbiamo fare in modo che ce ne siano il più possibile, perché secondo me è un meccanismo che serve veramente, e dove ci sono le criticità riuscire a mettere un countdown è molto importante. Poi l'altra cosa, quella di individuare gli attraversamenti pedonali che sono interessati dall'incidentalità, in modo tale da intervenire in maniera importante nel evidenziare quell'attraversamento, sia con luci che con del colato a freddo o luminescente che possa far vedere già da lontano l'attraversamento, e anche con una cartellonistica. Poi chiaramente lavoriamo anche in sinergia con la polizia locale, quindi in quelle zone critiche chiaramente ci sarà anche un maggior passaggio della polizia locale. Questo unitamente anche a individuare determinate aree dove bisognerà anche prevedere un progetto generale. Quindi se si tratta di intervenire su una piazza, bisognerà farlo non a piccoli pezzi, bisognerà intervenire cercando di razionalizzare anche con la realizzazione di marciapiedi che possano agevolare il pedone all'attraversamento. Quindi in questo modo il pedone non si trova a essere nascosto dall'autovettura e diventa un tiro al bersaglio da parte delle autovetture. Ecco, scusate, ero poco vicino al microfono. E quindi chiaramente 1 milione di euro nelle opere pubbliche non è tanto, ma non è poco. Quindi questo ci ha consentito di fare questo tipo di ci consentirà di fare questo tipo di interventi che riguarderanno sia quindi il miglioramento dei semafori, che è il miglioramento degli attraversamenti pedonali in base all'incidentalità, e il miglioramento di quelle piazze, aree critiche, che modificheremo anche l'assetto diciamo dei marciapiedi. A questo si aggiunga che in alcuni casi, è lì importante la collaborazione con i municipi, noi interveniamo per avere anche un finanziamento, che vuol dire dobbiamo, in base all'elenco dell'incidentalità, dire quali vie dobbiamo prendere in esame. In alcuni casi magari ci sono delle vie che per nostra fortuna non sono avvenuti incidenti, non sono avvenuti mortali, però magari possono essere critiche. Queste zone chiaramente non le stiamo trascurando, grazie anche a voi le prendiamo in considerazione, magari non verranno finanziate, cioè realizzate con questo milione di euro, però le mettiamo in lista, in previsione, per poter intervenire come comune in modo tale che, allora, l'obiettivo finale è sempre quello, sia per la polizia locale che per la mobilità e per il comune stesso, è quello di abbassare proprio il rischio di incidentalità. Poi mi rendo conto, da operatore sulla strada, che 30 anni che faccio questo tipo di lavoro, che molto spesso le utenze deboli sono quelle più sacrificate, perché chiaramente il pedone, il velocipede, il motociclo, e a Genova chiaramente col traffico che c'è, il motociclo ce ne sono tanti, sono quelli più a rischio. E per assurdo gli incidenti maggiori avvengono nelle grandi città, metropoli, proprio perché ci sono degli ostacoli fissi. E in campagna incidenti avvengono però in misura ridotta, proprio perché l'ostacolo fisso comunque crea più pericolo alla circolazione. Ho rilevato personalmente un incidente con un mortale, che me lo ricordo ancora perché era con un motociclista che, pur avendo il casco, tutto quanto, non andava neanche forte perché avevamo visto la frenata, però era andata a sbattere contro un paletto, un parigino, e c'era rimasto. Cioè, se non ci fosse stato quel paletto, si sarebbe salvato. Con quel paletto, cioè, si era proprio... lì è anche sfortuna, voglio dire, in alcune cose, perché la strada era perfetta, c'era tutto, però lui, frenando, aveva perso il controllo del veicolo, era andato a sbattere proprio questo ostacolo fisso. Che se era in campagna, andava magari nell'area sede stradale, e quell'incidente non sarebbe capitato. Come questo, avvengono 2000 altri incidenti, il compito nostro è quello di vedere anche strutture tecnologiche. Ora abbiamo trovato anche dei paletti che si flettono, cioè giusto per dire, se vai a sbattere si piega, poi sono quelle plastiche dure, no? Che si piegano, ritornano, però consentono anche un abbattimento dei costi, no? Quindi bisogna sempre avere un occhio un po' al futuro, anche tecnologico, per capire se... E questo l'abbiamo... Adesso interrompo? Allora, l'abbiamo fatto anche grazie alla collaborazione con le altre città. Cioè, spesso è importante capire come agiscono Milano, Bologna, Savona, le città che sono un po'... città metropoli come Genova, quindi capire cosa hanno loro effettuato per ottenere quello che dicevate prima, no? Una riduzione sulle zone a 30, sul calming della velocità, e quindi anche sui manufatti che possono essere utilizzati. Quindi ci stiamo muovendo anche in tal senso. Okay. Poi a questo quindi si aggiunga che, grazie anche alle altre città metropolitane, parteciperemo anche a eventi, in modo tale da verificare anche quelle, come detto prima, quei manufatti, quelle strutture innovative che comunque devono essere provati. Come diceva prima il collega consigliere, quei nuovi attraversamenti che si illuminano al passaggio dei pedoni, sono attraversamenti che il Ministero ci ha concesso di installare con determinate prescrizioni, che però è giusto anche provare per vedere come funzionano, come vanno. Poi la sfortuna è stata che su uno di questi capitasse un incidente, però come detto prima, gli incidenti sono quelle situazioni che noi dobbiamo cercare di limitare, però non è detto che poi possano capitare. Però compito nostro è quello di abbatterle il più possibile, in sinergia anche con la polizia locale. Sono stati posizionati anche, se avete visto, in via Polonio, degli speed ok, cioè quei cubotti arrotondati arancioni che spesso vengono usati in periferia, però in quella zona hanno avuto effetto positivo, cioè hanno disincentivato le persone ad andare a superare la velocità, quindi ha funzionato perché abbiamo fatto anche dei rilievi con delle spire prima e durante e abbiamo visto che veramente la velocità si è ridotta. Chiaramente vanno utilizzati in presenza anche della pattuglia, della polizia locale che faccia da deterrente, perché nei pressi di questi speed ok spesso c'è la presenza della pattuglia che fa sì che si possano elevare delle sanzioni, quindi se no poi chiaramente le persone pensano che sono solo dei manufatti a sé stanti e quindi non possano essere pericolosi però è un modo per far sì che la gente rispetti i limiti di velocità. Spesso bisogna un po' utilizzare dei mezzi anche e obbligando le persone al rispetto delle regole del codice della strada. Quindi è anche questo manufatto è un manufatto che è stato installato in due modi, uno sul marciapiede e uno su un palo, in modo tale che possa garantire anche il passaggio dei pedoni, in via sperimentale per 6 mesi e poi successivamente proprio in via Polonio verrà installato un autovelox fisso autorizzato dalla prefettura. Questo è un esperimento, anche questo, che abbiamo voluto provare sul territorio di Genova, che ha funzionato e quindi penso che verrà riproposto in altre località, che non sarà il centro cittadino, magari zone periferiche, alture o quant'altro, dove si chieda un rispetto della velocità e quindi spaventare un po' chi insomma ogni tanto ha il pedale un po' pesante. Lascio la parola, anzi doveva parlare per prima, ma sono onorato di concederla al nostro assessore in modo tale che possa spiegare meglio quello che ho descritto io.
Grazie assessore, prego.
Grazie presidente, mi scuso con la commissione per il ritardo. Il dirigente Maccaria ha spiegato quelli che sono gli ultimi interventi che abbiamo condiviso col collega Gambino, in particolare sul 1 milione di euro che è stato riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e che ci aiuterà a intervenire per rendere più sicuri degli attraversamenti, attraverso attraversamenti potenziati, ma anche attraverso la creazione di banchine e anche la sostituzione di impianti semaforici che rappresentano un elemento fondamentale nella gestione della viabilità, sia per quanto riguarda la fluidità del traffico, sia per quanto riguarda la sicurezza. E come sappiamo, come abbiamo detto, non tutti i sistemi semaforici a Genova sono dei più moderni, non tutti si parlano tra loro perché non hanno le centraline, quindi si sta attraverso anche questi interventi andiamo a migliorare i sistemi, che saranno ulteriormente migliorati anche col progetto 4 assi. Uno dei temi su cui stiamo intervenendo anche su sollecitazione delle commissioni consiliari, ma anche della consulta della mobilità e delle scuole, è il tema, anche il tema della sicurezza vicino alle scuole, quindi anche l'adozione di tutta una serie di interventi che oggi vengono chiamati di interventi di urbanistica tattica, che aiutano a rendere più sicure le strade. Oggi ho portato un esempio, che è l'esempio di Via Giotto, che è un progetto finanziato diciamo con 1 milione di euro, fatto insieme alla città metropolitana, che è curato dal dottor Valentino Zanin, dirigente della Smart Mobility, che ve lo potrà diciamo illustrare. In poche parole, se va là, aspettate, ok. In questo caso vuole essere un esempio di quello che si può fare anche diciamo, intervenendo sulle strade. C'è stato un intervento di riqualificazione dei percorsi urbani di accesso alle scuole di Via Giotto attraverso una revisione della viabilità. Questa è, scusate che non ho allargato tutto, ma questo computer non è mio, è un programma che non è il Word normale e quindi non riesco a identificare dov'è la presentazione. No, ma è qua, no, non è in basso, è perché non è il programma. No, perché è un programma. F12.
Non begini, no, no.
No, perché vabbè, non è avanti così. E, allora, in questo caso si è intervenuti sul nodo di Via Giotto e di Piazza Aprosio, che vedete nello stato attuale, attraverso una serie di interventi che verranno prossimamente eseguiti. È stata approvata una delibera di giunta lo scorso giovedì, che andrà a prevedere un allargamento di quello che è il marciapiede e una rivisitazione di quello che è la pedonalità. Per cui nella slide precedente vediamo un marciapiede che è estremamente ridotto, che verrà allargato e si creerà una banchina che servirà per rendere più accessibile il polo scolastico di Via Giotto. Questo era per dare un esempio, diciamo, concreto di quelli che possono essere gli interventi, alcune volte anche piccoli in alcuni casi, attraverso la creazione di banchine, che possono aumentare anche la sicurezza stradale. Abbiamo chiesto alle scuole, abbiamo chiesto ai municipi di identificare determinati spazi che potrebbero essere oggetto di interventi. Gli interventi sulla sicurezza, come è stato anche ricordato, come alcune volte ricorda anche negli interventi anche il consigliere Costa, possono essere alcune volte anche minimali, ma estremamente importanti. Già una segnaletica verticale e orizzontale che sia ben evidenziata anche attraverso colori diversi, pensiamo alle segnaletiche in prossimità delle scuole con i triangoli rossi, oppure le strisce pedonali bordate di rosso, oppure la nuova sperimentazione degli attraversamenti potenziati che abbiamo in Via Torti, possono rendere più sicura la strada. La strada sappiamo che la rendono più sicura coloro che guidano i mezzi, perché alla fine tutti gli incidenti, la maggior parte, sono determinati da o disattenzione o dal cellulare o da tante altre cose che ci distraggono quando guidiamo, però la maggior parte delle volte sono dei investimenti, alcune volte anche mortali, che possono essere evitati semplicemente seguendo dei comportamenti. Partendo da quello che però è il comportamento medio di alcuni cittadini, è necessario in alcuni casi fare degli interventi che determinano una maggiore sicurezza. Gli attraversamenti potenziati con l'illuminazione abbiamo già fatti decine. Attualmente abbiamo attuato questa sperimentazione con queste nuove illuminazioni dinamiche che sono oggi presenti in Via Torti e che stanno dando dei buoni risultati. È una sperimentazione che è stata autorizzata dal Ministero in quanto si tratta di illuminazione diversa da quella prevista dal codice della strada, è stata chiesta una deroga al Ministero e è stata autorizzata. Avremo una sperimentazione di 6 mesi, 1 anno, in maniera tale da verificare da una parte l'affidabilità della tecnologia, perché la tecnologia deve essere anche affidabile, cioè che funzioni bene e che funzioni con continuità, dall'altra per verificare anche i risultati in termini statistici. Però l'attraversamento di Via Torti, così come l'attraversamento che verrà previsto in Via Fieschi, sono i due autorizzati dal Ministero, potrebbero essere un modello da replicare anche in altri contesti, perché hanno la grande differenza che nel momento in cui il pedone attraversa, i cartelli posizionati ai lati della strada si illuminano e quindi destano comunque maggiore l'attenzione di chi ha la guida, e poi di notte si illuminano anche le luci affogate nell'asfalto. Originariamente il sistema prevedeva un'illuminazione più forte, con maggiori luci nell'asfalto, ma il Ministero ha chiesto una rivisitazione di quello che era il modello che attualmente è in uso. In questo caso si tratta di un modello utilizzato da un'azienda americana che lo utilizza negli Stati Uniti e la utilizza in alcuni compound di aziende molto grandi che sono delle vere e proprie cittadine. Hanno un modello, un layout leggermente diverso, ma questo è quello che è stato rivisto dal Ministero dell'Ufficio del Ministero dei Trasporti. Appena terminata la sperimentazione, io penso che questo possa essere un modello in qualche maniera che possa andare in parallelo rispetto agli attraversamenti potenziati classici che hanno l'illuminazione col braccio, dall'alto. L'altro elemento che non so se poi il collega Gambino vuole intervenire, che credo che sia importante, che so che poi ci deve lasciare, è il tema dell'educazione stradale e di quello che fa la polizia locale proprio per portare i cittadini ad avere dei buoni comportamenti, e quindi è anche molto importante la fase di, diciamo, i corsi di educazione e gli eventi, gli incontri che vengono fatti per le strade.
Grazie assessore Gambino, grazie.
Sì, stavo un attimino verificando il ratio di pioggia per vedere se... Allora, a parte gli scherzi, allora faccio un intervento rapido, nel senso che do una risposta a quello che è emersa come richiesta da parte del collega Bruzzone riguardo all'attività della polizia locale a livello distrettuale. Allora, la polizia locale è suddivisa su distretti. Nelle informazioni che lei ha richiesto in termini di suddivisione degli agenti sul distretto, è ovvio che il distretto ha anche una certa autonomia di gestione in senso di quelle che sono poi le attività e le priorità che ci sono all'interno del distretto, quindi il coordinamento dell'attività che viene fatto nei singoli municipi che poi coincidono con il distretto viene fatta dalla posizione organizzativa dei distretti, che valuta di volta in volta, in base anche a un'interlocuzione costante e continua con i municipi, quelli che sono le situazioni di priorità, ad esempio legate agli ingressi nelle scuole o a situazioni di particolare traffico in determinate fasce orarie dove magari è necessario un presidio di polizia locale per cercare di agevolare quello che è il flusso del traffico. Quindi sicuramente c'è un'attività di distretto che è totalmente autonoma come attività di distribuzione del personale sul territorio rispetto agli uomini che sono destinati ai vari distretti, che in termini numerici poi più o meno, essendo poi più o meno i municipi abbastanza omogenei per quanto riguarda le problematiche, poi è ovvio che ogni municipio ha la sua peculiarità legata al fatto su dove concentrare le risorse piuttosto che su altre zone, però è una valutazione che viene fatta dal funzionario, dalla posizione organizzativa dei vari distretti, che in autonomia distribuiscono il personale sul territorio. Poi è ovvio che ci possono essere delle situazioni dove magari situazioni di criticità particolari vengono gestite attraverso il COA, quindi la centrale operativa, che su situazioni di particolare criticità si può anche distribuire in maniera diversa le pattuglie, quindi alcune pattuglie possono essere comandate da un distretto verso un altro per determinate situazioni. Ci sono alcune magari richieste che vengono elaborate a livello centrale e il distretto non può esaudire a quella richiesta, e c'è il supporto degli altri distretti con il personale di altri distretti o con il personale del reparto di sicurezza stradale che c'è. Per quanto riguarda invece il discorso delle campagne di sensibilizzazione, noi da parecchi anni ormai abbiamo in campo delle attività con le scuole. Proprio qualche giorno fa, se non ricordo male, lunedì o martedì mattina, c'è stata l'inaugurazione di un progetto che si sta portando avanti con alcune scuole, che prevede ai giardini Cavagnaro, dove c'è il parco attrezzato con le segnaletiche eccetera, per fare educazione stradale ai bambini, e saranno coinvolti i bambini, 200 bambini che a rotazione andranno con la presenza della polizia locale a fare attività di sensibilizzazione e formazione su quelle che sono le principali norme di sicurezza stradale per quanto riguarda un pedone, perché noi consideriamo il bambino il primo utente della strada e alla pari di tutti gli altri deve sapere quali sono tutti i comportamenti che deve tenere per cercare di ridurre quelle che sono le situazioni di rischio anche per se stesso. Quindi anche banalmente sapere che si passa che non si passa con il rosso, che quando c'è l'arancione bisogna fermarsi, cosa significa una determinata segnaletica eccetera, queste sono attività che come polizia locale facciamo quotidianamente. Abbiamo un team formato che va anche nelle scuole, a richiesta delle scuole, per fare attività di questo genere. Ne abbiamo fatta una di recente anche al Don Bosco, ma non dico quotidianamente, ma molto spesso abbiamo i nostri agenti di polizia locale formati per fare questo tipo di attività all'interno delle scuole, per sensibilizzare alla conoscenza delle principali norme di comportamento legate al codice della strada. Abbiamo una campagna in atto che è quella legata a un finanziamento, se non ricordo male, del Ministero dei Trasporti, del governo precedente, che ci ha visto vincitori di un bando, che è la campagna Pensaci Prima, che sta dando grossissimi risultati in termini di visualizzazioni, perché è una campagna che va sia in termini di sui social, sia per quanto riguarda la cartellonistica, e stiamo avendo grossissimi risultati su quella che è questa campagna, che è volta a sensibilizzare le utenze della strada a pensarci prima, mettersi nella guida quando è in stato legato a uno stato di abuso di alcol o di uso di droghe. E quindi è una campagna che, tra altre cose, è molto innovativa, perché la campagna è stata studiata, finanziata ovviamente dal Ministero, coordinata dal Comune di Genova insieme con ACI, con Automobile Club Italia, ma chi ha creato la campagna sono stati i studenti dell'Università di Genova. Quindi è stata una campagna studiata dai giovani per i giovani, quindi ha avuto, ripeto, un impatto molto, molto notevole in termini di anche risposte, di feedback. Noi abbiamo un report che ci viene fatto ogni 15 giorni, poi potrebbe essere anche motivo di un'eventuale commissione il presentarvi quella che è stata i risultati di questa campagna, che ci ha visto veramente protagonisti, ma soprattutto ha visto protagonisti giovani che hanno utilizzato tutti quelli che sono i nuovi strumenti di comunicazione, che per noi, anche se ho soltanto 43 anni, ma per noi magari sono strumenti e quindi magari vecchiotto, cioè il collega Barbieri dice che sono ormai di un'altra generazione, però ci sono oggi degli strumenti di comunicazione che sono decisamente molto più efficaci, e la collaborazione col DAD dell'Università di Genova ci ha permesso di poter al massimo sfruttare le risorse che ci sono state affidate al fine di essere più capillari possibili. Mi riallaccio al discorsi già fatti dal... Io chiedo scusa, ma non mi sento per colpa della pioggia, quindi forse sto urlando, non lo so.
Voi sentite? l'importante è quello.
Per quanto riguarda l'attività che si sta facendo con la direzione mobilità in collaborazione con l'assessorato di cui sono delegato, è legato a un aspetto di valutazione di quelli che sono le situazioni a maggior rischio. Quindi quando abbiamo ricevuto questo finanziamento volto a cercare di migliorare la sicurezza sulle nostre strade, il primo dato da cui siamo partiti non è stata la sensazione o l'aspetto mediatico di un incidente piuttosto che un altro, ma dalle statistiche delle sinistrosità siamo andati a ritroso indietro di anni per capire quali erano gli incroci con maggiori rischi, per cercare di andare a intervenire su quelle situazioni per migliorare appunto la sicurezza. Abbiamo in questo momento una valutazione importante per quanto riguarda ulteriori strumenti, ad esempio è stata approvata da poco l'autovelox in via Polonio, ad esempio, a breve verrà installato, in questo momento lì su via Polonio, dove abbiamo avuto situazioni di criticità legate a eccessi di velocità in quella zona, che si è mitigata nell'ultimo periodo perché avevamo messo il cubotto arancione che prevedeva la predisposizione per poter mettere l'autovelox in presenza con la polizia locale. Abbiamo chiesto l'autorizzazione alla prefettura che ce l'ha concordato e quindi a breve invece riusciremo a mettere una postazione fissa. L'autovelox, che se ne dica, è vero, c'ha la controindicazione che fa multe, però è anche vero che anche se fa multe determina anche un comportamento maggiormente responsabile dei cittadini, quantomeno per evitare di prendere la sanzione. Siccome il nostro obiettivo non è quello di fare sanzioni, ma è di evitare che ci siano degli incidenti anche con conseguenze gravi, che ben venga allora anche uno strumento. Ripeto, non è una esigenza di cassa, ma è un'esigenza di diminuzione dei sinistri. Via Polonio era una strada particolarmente attenzionata per questioni di criticità e lì la prefettura ce l'ha autorizzato. Stiamo valutando altre situazioni per quanto riguarda incroci con problematiche legate a passaggi con i rossi che hanno determinato dei sinistri, affinché poter implementare il numero dei semafori intelligenti che servono principalmente per come utile deterrente per quegli utenti che nel momento in cui vedono un arancione, anziché rallentare come il codice della strada prevede, accelerano per passare, per evitare di farsi il semaforo da fermi. Avere un sistema come il semaforo intelligente ti dà la possibilità di disincentivare questi comportamenti scorretti che hanno determinato nel recente passato anche degli incidenti molto gravi. Stiamo valutando, abbiamo le risorse a bilancio per ulteriori 4 semafori intelligenti in base a quelle che sono le valutazioni tecniche di sinistrosità. Si sta valutando su quali incroci andare a implementare questi semafori intelligenti, che sanzioneranno soltanto i passaggi col rosso e le fermate oltre la striscia dello stop, quindi non l'errata canalizzazione. Altro io non ho da dire, poi siamo qua, ripeto. Sapete che il mio approccio nei confronti del Consiglio, avendo fatto 5 anni di consigliere comunale, è quello di interscambio di informazioni per cercare di massimizzare l'attività che noi dobbiamo mettere sul campo. Che ben vengano eventuali suggerimenti, siamo qua per valutarli.
Grazie Assessore anche per questa disponibilità. Signor Sevastano, esperto di Liguria al Centro. Mozione d'ordine, prego Barbieri.
Grazie Presidente. Non ho capito se la presentazione del progetto di Via Giottola possiamo vedere adesso oppure l'abbiamo rimandata. Grazie.
Ha chiesto se la possono esporre adesso, sì, giusto? Ok, sì, confermato, va bene.
Come si accende? Eccomi. Buonasera, sono Valentino Zanin.
Ok, dottor Zanin, Ufficio Mobilità, chiedo al tecnico se può spegnere le luci, grazie.
Grazie a tutti. Sono Valentino Zanin, dirigente della pianificazione Smart Mobility del Comune di Genova e ci occupiamo di tutti quegli interventi che... di tutti quegli interventi che, come dire, facilitano la mobilità attiva e la mobilità ciclabile. Uno di questi interventi, come diceva il mio collega Maccari, sui temi della sicurezza non ci sono ricette, uniche ricette, ma ci sono, è un mix di soluzioni e di interventi sul territorio che contribuiscono ad abbassare quel rischio incidenti. Uno di questi interventi su cui a breve avvieremo la realizzazione riguarda Viaggiotto, per l'appunto. In Viaggiotto c'è un insediamento, un polo scolastico molto frequentato, per il quale la città metropolitana avvierà nel 2024 una intensiva opera di riqualificazione, e collegata a questa opera di riqualificazione siamo intervenuti sul sistema di accessibilità del polo scolastico, appunto proprio per migliorare l'accessibilità pedonale e garantire maggiori condizioni di sicurezza. L'obiettivo principale, appunto, è quello di restituire spazio alla pedonalità e alla mobilità, alla mobilità dolce, quella debole, alla componente di mobilità debole, in modo tale appunto da incrementare i margini di sicurezza, soprattutto in ambiti molto frequentati, e nonostante siano previsti anche, cioè, una certa distribuzione degli ingressi e delle uscite dai diversi istituti scolastici che ci sono nel polo scolastico di Viaggiotto, i numeri sono talmente alti per cui si ha concentrazioni di pedoni molto elevate in determinate fasce orarie, in contesti molto spesso ristretti, dove gli spazi dedicati appunto alla pedonalità sono molto ristretti. Per di più, in Viaggiotto è previsto anche il transito dei quattro assi, quindi il potenziamento e la riqualificazione del trasporto pubblico locale, che permetterà appunto ai servizi affidabilità ed efficienza ed efficacia del sistema di trasporto pubblico, attrattività del sistema di trasporto pubblico nei pressi di una scuola, per cui, come dire, renderemo più facilmente accessibile questo grande polo scolastico al sistema di trasporto pubblico, per cui gran parte degli studenti arriveranno con i mezzi pubblici, alleggerendo sostanzialmente una quota del traffico cittadino. Nelle immediate adiacenze degli ingressi del polo scolastico verranno ulteriormente ampliati gli spazi pedonali, quindi un allargamento del marciapiede che consentirà quindi di ospitare anche un percorso ciclopedonale per collegare il polo scolastico con la stazione e con il centro di Sestri. Ci sarà la possibilità di quindi l'intervento è distribuito lungo Viaggiotto e prevede anche la riqualificazione di piazza Prosio e di via Borzoli. Questo consentirà appunto di avere una, oltre a una riqualificazione dello spazio dal punto di vista dell'arredo, della qualità urbana, ma come dicevo prima, la possibilità di avere una maggiore disponibilità di spazio per la sosta e per il transito dei pedoni e degli studenti. Utilizzando materiali che diano anche la percezione visiva nelle immediate vicinanze degli attraversamenti, che il contesto stradale non è lo stesso, cambia, e per cui lo stesso automobilista è indotto dal contesto a moderare la velocità e a prestare molta più attenzione al contesto e al contesto in cui che sta attraversando. Questo ci permetterà appunto di riqualificare e di dare più spazio anche alla possibilità di sederci. Ci saranno delle panchine, aumenteremo per lo spazio che abbiamo a disposizione, aumenteremo anche la qualità, la quantità di verde. Ci sarà è prevista la piantumazione con 7 nuove alberature, cioè quello che ci permette il contesto in cui tenete conto appunto che è un contesto molto di spazi molto ristretti, dove al cui interno ci sono anche funzioni diverse e al cui interno è previsto anche il transito dei quattro assi, che sono, come dire, passaggi frequentissimi di mezzi da 18 metri, per cui hanno necessità ovviamente di spazi adeguati anche per il transito in sicurezza, quindi agire e intervenire in un contesto così diciamo complesso e ristretto non è facile, ecco, soprattutto ripeto, quando poi questo spazio ristretto è anche conteso comunque richiesto da esigenze diverse. L'obiettivo, come dicevo prima, è quello appunto di dare più spazio alla pedonalità, più spazio alla ciclabilità, più spazio ai residenti, ai cittadini, in questo caso agli utenti del polo scolastico, e garantirgli in questa maniera un maggiore condizione, come dire, margini di sicurezza più ampi e limitare anche le situazioni di conflitto tra veicoli, autobus e pedoni. Ovviamente in tutto questo anche la qualità urbana ha un suo valore. Di questi casi a Genova ce ne possono essere diversi. Recentemente abbiamo partecipato a un seminario del Politecnico di Milano sull'urbanistica tattica, che è un modo per diciamo riqualificare con interventi molto, molto leggeri gli spazi urbani stradali, quelli marginali, quelli non utilizzati, sottoutilizzati, recuperandoli proprio alla pedonalità o a funzioni complementari alla mobilità, come cicloposteggi oppure banalmente anche mettendoci delle aiuole, panchine verde. Recuperare uno spazio appunto che di solito viene utilizzato per gli autoveicoli o per i motoveicoli, recuperare spazio invece da dedicare alla socialità e alla pedonalità. Questo è l'obiettivo, è uno, diciamo, degli assi su cui l'amministrazione sta intervenendo, non solo quindi sugli impianti semaforici, sugli attraversamenti illuminati, potenziati, che garantiscono, che fanno in modo appunto di incrementare le condizioni di sicurezza in puntuali situazioni della nostra città, della nostra viabilità, ma anche interventi in grado di riconquistare spazi alla socialità e alla pedonalità. Questo è un intervento che abbiamo programmato di iniziare i lavori a luglio, è un intervento, come diceva l'assessore, finanziato dal PNRR, per cui seguirà le scadenze del PNRR. Ma noi abbiamo intenzione appunto di affidare l'esecuzione di iniziare i lavori entro luglio e di finirli con l'inizio o subito dopo l'inizio dell'anno scolastico. Io avrei finito, non so se poi sono disponibile per eventuali domande, approfondimenti, ma anche questa breve presentazione credo che possa essere distribuita poi ai consiglieri, che ne farà richiesta. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie dottor Zanetti. Se non Zanini, ci sono Zanini, mi scusi, abbia pazienza.
No, va bene anche Zanetti.
No. Se non ci sono altri interventi degli auditi, io cederei la parola all'aula e quindi all'esperto Savastano, di Liguria Centro.
Ok, buongiorno a tutti. Il mio nome è Roberto Savastano e oggi sono qua come esperto per la lista
Toti. Si può sedere tranquillamente, è una commissione, grazie.
Si sente meglio così? Ok. Dicevo, oggi sono qui come esperto per la lista Toti, ringrazio Gandolfo Cavaliere per avermi invitato. È la prima volta che vengo e il mio lavoro principale, io lavoro per un'azienda portuale, per PSA Italia, e mi occupo del servizio prevenzione e protezione del porto di Genova. Il mio lavoro principale è la prevenzione. Oggi quello che ho sentito qua in aula è veramente tutto molto interessante, perché va proprio in questa direzione, la prevenzione. Io parlando con Gandolfo, con Cavalieri, come? Vorrei portare alla vostra attenzione anche un altro piccolo aspetto. Girando per Genova ho notato poi fondamentalmente che sia l'automobilista sia il pedone non riescono ad anticipare il pericolo. Cosa intendo per questo? Molte volte ci sono dei parcheggi a ridosso delle strisce pedonali. Questo limita, a mio avviso, tantissimo la visibilità e anticipare proprio il pericolo, sia per il pedone che per gli automobilisti o motociclisti. Dunque ero qui a chiedere poi fondamentalmente, era questa la discussione, e individuare possibilmente delle aree, chiaramente dove sia possibile, cercare di dare più sfogo possibile alle strisce pedonali, cioè eliminare, in poche parole, tra virgolette, l'ultimo parcheggio a ridosso delle strisce pedonali, nei due sensi di marcia. Questo darebbe, oltre a tutti i sistemi di illuminazione e tutto quanto, darebbe molta visibilità sia alle mamme coi passeggini, perché molte volte è il passeggino che esce prima dalla macchina. Le macchine sono sempre più grandi, dunque la visibilità sia del pedone che dell'automobilista viene veramente... ci si accorge del pericolo quando ormai il pedone è quasi, diciamo, in mezzo alla strada. Basta, volevo solo dire questo e vi ringrazio.
Grazie a lei, consigliere Pandolfo.
Sì, grazie Presidente. Ma io spesso, perché più volte ho parlato dei temi di sicurezza stradale, ho fatto riferimento agli aspetti che riguardano non solo il controllo, ma anche la prevenzione. E quindi credo che sia quanto mai necessario immaginare che laddove sono stati istituiti nella nostra città dei sistemi di controllo, occorra agire anche con sistemi di prevenzione. Anzitutto tenendo conto del documento che la prefettura ha sempre in costante redazione e aggiornamento, che riguarda il monitoraggio degli incidenti stradali. Credo che da quello si debba partire per capire quali sono i punti di particolare pericolosità nella nostra città. Ci sono alcune vie che rilevano chiaramente un maggior numero di incidenti, lo era un tempo la sopraelevata, lo è ancora oggi Corso Europa, lo sono quelle vie di scorrimento dove la velocità appunto è maggiore e dove non si sono risolte ancora alcune questioni che riguardano appunto la mobilità e la sicurezza. Credo doverosamente che ci sia da fare un lavoro insieme ai municipi e alle seconde commissioni, così come anticipava il collega Costa, per delegare un lavoro che deve essere di monitoraggio costante, di confronto con i municipi. Ma credo altresì che ci siano alcune situazioni più puntuali che oggi, dove oggi abbiamo dei sistemi di controllo che appunto corrispondono ai luoghi di maggior pericolosità, dove occorre invece fare degli interventi specifici. In particolare lo dico rispetto ai T-RED. Noi abbiamo l'installazione di molti T-RED in città, c'è un elenco piuttosto nutrito, e attorno a quelli purtroppo in alcune situazioni, eccetto quella tra Corso Europa e Via Timavo, non sono state fatte delle azioni di mobilità che anche modifichino semplicemente o puntino a modificare semplicemente i comportamenti scorretti delle persone. Poi credo, oltre alla precisazione che faceva prima l'assessore Gambino rispetto al tema, ora non mi ricordo se l'articolo 146 del codice della strada relativo al comma 3, quindi al disallineamento nelle corsie, che è stato in qualche modo, dico, depenalizzato o comunque accantonato, ma c'è anche perché in questi incroci talvolta succede inutilità di dare alcune sanzioni a chi semplicemente va con le ruote oltre la riga, laddove la riga molto spesso è tracciata più indietro rispetto alla soglia del semaforo stesso. Quindi non c'è l'infrazione, ma c'è la distrazione di chi
compie una scorrettezza, per carità, ma è una sanzione, mi viene da dire, piuttosto ingiusta, cioè chi varca l'incrocio che c'è tra via Orsini e via Felice Cavallotti perché lo brucia e attraversa un incrocio pericolosissimo col rosso, multa, ritiro della patente, taglio della patente, insomma, cioè tutto quello che si può. Ma nel momento in cui chi si attesta davanti allo Champagnat, perché la riga è molto indietro, supera con le due ruote, con le quattro, con le due più facilmente con i motorini, e non attraversa il semaforo e si becca la multa, beh, siccome ne abbiamo viste parecchie di sanzioni in serie anche per chi compie questo tipo di infrazione, credo che si debbano apporre dei correttivi, ma dei correttivi che non vuol dire non dar la multa, significa spostare la riga, o meglio correggere la tracciatura orizzontale. Questo vale per quasi tutti i T-RED, perché laddove ci sono dei T-RED non sono stati rifatti i marciapiedi lì attorno, quindi magari abbiamo le persone che aspettano di attraversare la strada sotto al marciapiede, quindi invadono la carreggiata e quindi gli automobilisti sono costretti in qualche modo, quando c'era il comma 3 che si disallineavano rispetto alle frecce dei semafori, prendevano le multe anche per quella ragione. Insomma, ci sono state una serie di multe ingiuste che ci hanno portato, l'abbiamo visto, nel 2022 ad avere un consolidato di sanzioni di 36 milioni, record. Quindi credo che serva correggere i comportamenti, ma in maniera sensata, in maniera, come dire, migliorativa per i cittadini genovesi. Quindi laddove sono installati i T-RED servono fare azioni di correzione della segnaletica e i rifacimenti e le manutenzioni attorno a quegli incroci. L'unico, dicevo, che è stato fatto è quello, vi attimavo, Corso Europa, perché prima di mettere il T-RED è stato rifatto il guardrail. In Corso Europa stessa, dove ci sono i velox, ben vengano, proprio perché la strada è pericolosa, il tutor, occorre anche disincentivare ad esempio la doppia fila, quindi le vie di scorrimento, quindi qua non parliamo neanche di progetti, parliamo di piccole azioni che possono essere messe a sistema. Dopodiché non voglio fare gli spot qua e là rispetto alla città, le segnalazioni qua e là, perché dicevo devono essere delegate secondo me organicamente alle commissioni due dei municipi, in un confronto che parte anche dall'osservatorio e il monitoraggio che fa la prefettura, ma abbiamo delle situazioni positive che però sono degli spot all'interno della nostra città. Una, che è quella che ha citato prima l'assessore Campora, dell'attraversamento di via Giovanni Torti, che deve essere però un modello, come dire, che esportiamo. Certo, è un po', come dire, modello Luna Park, perché è abbastanza visibile, ma quella visibilità, laddove ci sono degli attraversamenti particolarmente pericolosi, e ce ne sono in modo risaputo nella nostra città, alcuni che sono particolarmente pericolosi, vanno segnalati. Semaforo col countdown, l'unico che c'è è quello in via Cadorna, se non sbaglio, ecco, a Brignole. Anche quello, quindi, sono cose tutte che qualificano la mobilità e che arricchiscono la sicurezza per i pedoni, soprattutto dove ci sono degli attraversamenti così a più di tre corsie o a tre corsie, credo che si dovrebbe allargare l'applicazione, e quindi l'invito è quello. Poi torno su Piazza Corvetto, perché non vedo oggi il collega Pellerano, ma ne abbiamo parlato, credo che su alcune realtà dove c'è una situazione di prospettiva, come quella che sarà per la metropolitana, oggi il cantiere degli sbocchi, degli sfiati della ferrovia, insomma, servano individuare delle alternative anche in momenti che possono essere critici, senza mandare in tilt il traffico, però siccome molti spazi della nostra città saranno o sono interessati da cantieri, credo che serva lo studio di piani B, in particolare incroci pericolosi che riguardano tutta la parte a cornice del nostro centro, quindi dalla Questura a Brignole, diciamo brignole in senso più ampio, corvetto, insomma tutti questi spazi che devono immaginare anche delle mobilità alternative quando ci sono delle interruzioni. Mi fermo, grazie.
Grazie, consigliere Gandolfo.
Sì, grazie Presidente. Forse c'era il commissario Barbieri prima che ha fatto mozione d'ordine. Vabbè, grazie allora commissario Barbieri per darmi la possibilità di parlare. Oggi una commissione molto importante, ringrazio l'assessore Campora di essere qui presente e ringrazio anche la presenza dei municipi perché sull'argomento che andrò a trattare, specialmente il municipio della Bassa Val Bisagno, ringrazio l'assessore Paglialunga, ma non solo, un po' anche in tutta la città, abbiamo una problematica che secondo me deve essere anche intravista come sicurezza stradale, assessore. Io lo dico un po'. Forse non so se lo dirò in maniera provocatoria o meno quello che proporrò anche, però sicuramente c'è un, secondo me un pericolo vero e proprio, che lo stiamo vivendo, che è quello della presenza in strada dei cinghiali. Stiamo leggendo sui giornali sempre più di persone che cadono in moto, che perché all'improvviso si trovano un cinghiale o una famiglia di cinghiali in strada, in Corso Europa, in Bassa Val Bisagno, sappiamo che il consigliere De Benedittis quando esce di casa sarà prossimo a essere cacciatore di questa regione, perché effettivamente però parlando, specialmente per chi va in moto, perché ancora in macchina, secondo me c'è anche un pericolo in macchina, ma per chi va in moto sta diventando un vero e proprio pericolo di sicurezza stradale, quindi diciamo che sfrutto questa commissione, tanto per dirlo, che ritengo che sia molto importante. Altra cosa ancora, va da valutare, faccio un esempio, anche l'introduzione, perché mi sembra che non ci sia, di incominciare a mettere anche i segnali di pericolo, di presenza di animali lungo le carreggiate. Perché effettivamente parlando, la cittadinanza deve secondo me sapere, ok, anche sui cartelli stradali, che potrebbe all'improvviso trovarsi un cinghiale sulla sua carreggiata. Ed è un pericolo. E quindi questo secondo me l'amministrazione, io ne ho anche già parlato un po' con l'assessore Gambino, perché sicuramente sappiamo che abbiamo un'emergenza, non è semplice, sappiamo anche che la regione in questo senso deve predisporre tutta una serie, e vedere anche col governo a livello nazionale, di normative al riguardo, cioè no, però c'è una presenza sempre più, purtroppo, cioè nel senso, sono sempre di più, e sono sempre di più nelle nostre strade. L'altro giorno è capitato anche a me, io abito in Viale di Puglia, volevo uscire dal mio cancello, avevo un bel cinghiale davanti, e poi piano piano è salito su e pare sia andato verso il manicomio di Quarto. Però, nel senso, è un problema, è un'emergenza, secondo me questa è un'emergenza stradale, è un pericolo. E quindi secondo me anche solo che mettere i cartelli stradali potrebbe essere comunque un cartello che preavvisa che potrebbe esserci un pericolo e che quindi bisogna sicuramente rallentare e starci attenti. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Barbieri. Mi scuso, credevo fosse dopo Gandolfo.
Mancherebbe, ho fatto mozione d'ordine. Grazie. Allora, il mio intervento voleva essere un po' più generale, ma poi anche la presentazione ovviamente mi ha stimolato dettaglio in più, perché il progetto presentato parla di un luogo della città che conosco molto bene. Per cui il tema della sicurezza, innanzitutto ringrazio il dottor Maccari, che con il quale ho già avuto modo di lavorare. La mia prima mozione in questo consiglio comunale riguardava proprio uno stop pericoloso, per cui l'importanza di collaborare è stata già evidenziata da subito. E se posso fare un'osservazione per quanto riguarda i semafori, diciamo che mi trovo abbastanza d'accordo con il collega Pandolfo, nel senso che molte volte, e ahimè ho pagato anche a mie spese qualche semaforo rosso proprio T-Red a causa della severità con la quale viene sanzionato l'infrazione, è assolutamente corretta, ma in effetti si potrebbe magari pensare a un modo di sensibilizzare un po' di più gli automobilisti, magari con della segnaletica che evidenzi il fatto che in determinati luoghi ci sono dei controlli di quel tipo. La Guido Rossa è ovviamente uno degli esempi più famosi, tutti sanno che lì c'è un limite, ci sono anche dei bei grandi cartelli che lo evidenziano, magari visto che la città di Genova è così vasta e non sempre tutti i cittadini conoscono la viabilità dei vari quartieri, evidenziare nei punti in cui ci sono dei sistemi di rilevamento fissi o come il T-RED ad esempio, che siano d'aiuto proprio per fare in modo che gli automobilisti già rallentino, ma addirittura siano consapevoli che in quel preciso frangente saranno sanzionati anche per la minima infrazione, che spesso avviene inconsapevolmente, ed è un peccato, perché sono d'accordo nel sanzionare severamente chi fa abuso di sostanze stupefacenti, chi se ne infischia delle regole, però è vero che una larga parte della popolazione spesso commette infrazioni per delle banali distrazioni evitabili, per cui questo sarebbe una mia osservazione. Per quanto riguarda l'urbanistica tattica di cui ho sentito parlare, ho sentito brevemente citare il Politecnico di Milano, vorrei sapere magari qualcosa in più di questo, poiché io stesso sono un dottorando nel Dipartimento d'Astu, è un'ottima opportunità che credo indispensabile, perché credo molto personalmente nelle riqualificazioni urbane degli spazi residuali, per cui se ci sono progetti, idee, non so se è coinvolto l'Urban Lab, forse per questo, insomma, sono anche disponibile personalmente a parlarne. E in ultimo mi spingo sul progetto che è stato presentato, sono molto contento di questo progetto, purtroppo devo ricordare a tutti che nel 2018 un adolescente è morto investito da un tir, quindi dopodiché per fortuna c'è stata l'apertura delle gallerie di Borzoli, c'è stato il divieto dei tir in quel tratto di strada, ma tuttavia fino ad ora ci sono comunque delle grate che dividono gli studenti dalla carreggiata. È un'indecenza, sia urbanistica, sia appunto civica, che degli studenti siano costretti a camminare in quel modo. Per cui mettere la mano su quel tratto di strada è fondamentale, sono contento dei tempi molto rapidi che ho sentito dire, sono anche fermamente un convinto della piantumazione di nuove alberature. Spero che siano piantumazioni a terreno piuttosto che in vaso, perché è una cosa che anche frequentando alcune associazioni legate al mondo ecologico è risaputo che la strada ne gioverebbe, capisco comunque la difficoltà di inserirsi in un determinato luogo come quello. L'unica cosa che domando è se Piazza Prosio viene compresa tutta nel progetto oppure no, perché Piazza Prosio è una piazza strana che è fatta quindi il pezzo quello con le due corsie, per intenderci. Perfetto, grazie, perché invece anche la piazza vera e propria di Piazza Prosio in questo momento, almeno per quanto riguarda la mia sensazione, avrebbe da dire qualcosa in ambito riqualificativo, ma sicuramente ci saranno altre occasioni. Per questo dunque vi ringrazio.
Grazie, consigliere Falcone.
Grazie Presidente. Allora, intanto ringrazio gli assessori e anche chi ha richiesto questa commissione, perché il tema della sicurezza stradale è un tema, molto, molto importante, perché nei casi più gravi dalle problematiche della sicurezza stradale ne derivano delle vittime. Nei casi meno gravi e più fortunati, persone con lesioni sia importanti che non importanti. In un comunicato dell'Associazione Nazionale di Polizia leggevo che ultimamente, gli ultimi dati statistici dicono che solo di vittime sugli attraversamenti pedonali In Italia ci sono state 240 persone. A queste bisogna appunto aggiungere tutte le persone che sono rimaste, diciamo, ferite sia in modo lieve che in modo meno lieve, per cui si parla di numeri importanti. Assessore, approfitto, anche se lei giustamente deve seguire, per ringraziarla, perché so che lei su questo, diciamo, punto è abbastanza celere, perché ricordo che avevo presentato un articolo 54 su delle strisce attraversamento pedonale mancanti in via Rivarolo, credo 20 giorni fa, e mi è arrivata stamattina la conferma appunto della realizzazione di queste strisce, quindi, come dire, grazie, perché è un riscontro molto, molto positivo, e quindi mi fa percepire che questo tema le sta a cuore. I sistemi di misurazione del tempo sui semafori, se non ricordo male, vado un po' anche a memoria, la prima volta che se ne parla è con la legge 120 del 2010, all'articolo 60, dove appunto si ipotizzavano questi strumenti, e poi in via sperimentale nel 2017 è partito, diciamo, il progetto. Ora ultimamente è stato firmato il decreto, per cui sono strumenti che sicuramente aiutano, perché in effetti quando una persona è costretta ad attraversare, diciamo, un incrocio, e lo deve fare solamente in funzione di un dispositivo illuminato relativo ai pedoni, rosso, verde, giallo-verde, non riesce a quantificare, in base anche alle proprie possibilità, se ce la fa o non ce la fa. Quindi il dispositivo con i secondi a disposizione vedo che diciamo, è un'utile innovazione. Se non ricordo male, negli incroci abbastanza pericolosi è obbligatorio quando si sostituiscono le lanterne semaforiche, oppure in caso di nuovi impianti è obbligatorio per legge. E quindi questo va anche bene. Vi sono altre sfaccettature che rientrano nel concetto di sicurezza stradale. Poco fa il collega Gandolfo citava la presenza dei cinghiali su Genova. Ecco, i cinghiali non sono solo a Genova, ma ci sono un po' in tutti i posti. Per cui quello è un aspetto abbastanza fondamentale. Però, assessore, volevo richiamare la sua attenzione anche sulle problematiche che la stesura dei cavi della fibra in alcuni posti, posso citare ad esempio Corso Castaldi, ha previsto normalmente il taglio della strada, okay, quindi la posa della conduttura, posa della fibra, e ricoprire questi scavi. Però cosa succede? Che probabilmente, non so se dipende diciamo, da una mancata osservanza della ditta che si è aggiudicato i lavori, oppure se noi come comune abbiamo qualche responsabilità, succede che quello strato di asfalto che viene messo in concomitanza alle giunzioni o scende, quindi si crea un dislivello in alcuni punti anche a pari a 4-5 centimetri, oppure magari non viene utilizzata l'accortezza necessaria per far sì che i due strati diciamo, si attacchino tra di loro, viene come se fosse consumato, sgranulato. Per cui in Corso Castaldi chi normalmente sta sulla corsia di marcia normale, soprattutto con degli scooter, è soggetto in tutto il pezzo di Corso Castaldi, come dire, a un tarnallotto, perché se la ruota va a cavallo di questo scavo c'è un ribaltamento quasi sicuro. Se va in mezzo c'è una specie di tondolio, quindi è anche un aspetto che bisognerebbe tenere in considerazione, quindi magari obbligare a una maggiore attenzione a chi è che fa il lavoro e pretendere, diciamo, la messa in opera. Un'altra problematica che ho riscontrato io e che molte volte causa anche di incidenti, è che in alcune vie ci sono i cassonetti che praticamente coincidono con le strisce pedonali. Quindi il cittadino che si appresta ad attraversare, dove non è regolato da semaforo, sostanzialmente finché non arriva alla seconda, terza riga, è coperta dal cassonetto, per cui l'automobilista, il centauro, come dire, scopre che c'è una persona a pochissimi centimetri da queste strisce. Per quanto riguarda anche l'aspetto degli attraversamenti cosiddetti intelligenti in via Torti, allora, in sé il sistema come dire, funziona, è abbastanza diciamo visibile, però questa è una mia constatazione, quindi è legata al mio giudizio, nella prossimità di questo attraversamento la strada è poco illuminata, quindi quando il pedone attiva la segnalazione diciamo luminosa, abbiamo le famose lampade che cominciano a lampeggiare, quindi si illuminano con un segnale bianco che mette in completa non visibilità il pedone, perché la stragrande maggioranza dei pedoni di noi ormai usa un abbigliamento di colore scuro e quindi nelle fasi notturne è poco visibile. Per cui c'è quell'effetto di novità, quell'effetto di abbaglio, che molte volte l'attenzione viene focalizzata, viene polarizzata sulle luci, perché è un qualcosa che lo si vede all'inizio e passa quasi in secondo ordine il pedone che sta attraversando. È un atteggiamento, riscontrato molte volte, per cui sono suggerimenti, idee, notizie che vi prego di prendere nota. E concludo dicendo che, lo avevo detto in un'altra commissione, sarebbe bello, sarebbe utile che quando si fanno diciamo, gli studi della pericolosità degli incroci, degli attraversamenti, questi confluiscono in una banca dati. Perché in effetti, io l'avevo già detto in precedenza, anche nel ciclo che mi vedeva come consigliere municipale, avevamo iniziato l'individuazione degli attraversamenti degli incroci pedonali più pericolosi in ambito municipale, però in effetti rimangono, se non questi non confluiscono in una banca dati, rimangono lettera morta, cioè dati utilizzati solamente dall'amministrazione. Quindi è utile avere invece la possibilità di consultarli, anche perché così si è in grado di vedere cosa effettivamente si è fatta e cosa non si è fatta, perché magari mettendo delle attenzioni maggiori, quell'incrocio non è più pericoloso così come lo era in fase di studio. Per cui grazie per tutti questi interventi e niente, ho dato il mio contributo.
Grazie consigliere Ariotti.
Grazie presidente, tanto saluto tutti gli auditi e i rappresentanti dei municipi. Bene vederci in questa seduta per un argomento di rilevante importanza e per andare soprattutto a individuare tutte quelle situazioni di criticità che potrebbero portare appunto a incidenti gravi e meno gravi. È giusto citare le questioni che riguardano la sicurezza dei pedoni, ma è anche giusto, ovviamente si fa una questione a 360 gradi, un lavoro importante anche per quanto riguarda la sicurezza dei conducenti. Importantissimo il bando da 1 milione di euro per le vie interessate alla incidentalità elevata, e anche su questo è necessario poi andare a individuare tutte quelle situazioni e tutti gli accorgimenti per migliorare la sicurezza. Sono stati citati appunto le migliorie della segnaletica, ai semafori, evidenziare le strisce con illuminazione, dissuasori, velox, eccetera, eccetera. E questo sicuramente negli anni, perché interventi ne sono stati fatti diversi, hanno portato a dei miglioramenti per quanto riguarda la sicurezza stradale. Bisogna anche sottolineare che c'è un atteggiamento del comportamento medio dei guidatori non idoneo al codice della strada, e questa è una problematica per lo più un po' italiana, ma non solo, ma su questo abbiamo qualche lacuna e bisogna anche ammetterlo. E siamo anche forse l'unico paese dove il pedone ringrazia tantissimo l'automobilista che lo fa attraversare, ma questo lo prevede il codice della strada, cioè all'estero io queste cose non ho mai viste. Comunque la gentilezza è anche, ci sta, però varia da situazione a situazione. Bene anche la sperimentazione per alcune vie appunto col sistema Light Guard, ora magari pronuncio male, e come quello di via Giovanni Torti, ma ovviamente questo non può essere utilizzato in tutte le varie situazioni, tutti gli attraversamenti. Però quello è un sistema che si può portare anche in altri attraversamenti, magari quelli un po' più attenzionati, dove sono accaduti incidenti purtroppo anche mortali. Io valuto anche positivamente la questione dei dissuasori. Abbiamo citato prima la questione di via Ugo Polonio Bolzaneto, poi verranno installati anche dei velox, bene, però i dissuasori, quelli, i finti velox, non so come chiamarli, ma ovvero quei macchinari arancioni, sicuramente fanno da deterrente per il guidatore che spesso sfreccia in strade cittadine a velocità anche molto elevata. Questo può essere un sistema molto valido per limitare gli incidenti e limitare appunto certi comportamenti dei guidatori. Si parla non solo delle vie più note e attenzionate, ma anche quelle vie che sono meno conosciute, o magari anche vie periferiche, dove altrettanto ci sono pericoli, dove magari non sono accaduti ancora incidenti per fortuna, ma potrebbero accadere, quindi è importante attenzionare anche questi attraversamenti. Io ad esempio volevo citare alcuni di questi, abbiamo parlato prima di via Giovanni Torti, certamente, però un'altra via a mio avviso un po' pericolosa, sempre per il comportamento di alcuni guidatori, è via Pasquale Pastorino a Bolzaneto, di fronte l'ufficio di Poste Italiane. Lì è stata installata una telecamera di sicurezza, però sarebbe importante anche prevedere una sorta di dissuasore, proprio per limitare la velocità dei veicoli, soprattutto negli orari notturni, ma incidenti gravi in quel percorso sono accaduti anche in pieno giorno e di mattina. Cito anche via Voltri, 9 e Rosso, per intenderci, di fronte al Barrio, quello è un altro attraversamento che c'è stato segnalato e dove sono accaduti incidenti. Parlo anche di via Calamandrei, altezza civica 85, poi tutte queste segnalazioni magari le farò pervenire all'assessorato alla sicurezza e all'assessorato appunto del collega Campora. Alcuni punti in via Bobbio, via Pra di fronte alla stazione dei Carabinieri, dove è già stata installata un'importante illuminazione, questo l'ho notato e si nota, e anche lì bisognerà valutare se in alcuni attraversamenti è necessario implementare ulteriormente i sistemi per la sicurezza oppure se vanno bene così, ma sicuramente una miglioria importante. E cito l'ultimo esempio, ovvero l'incrocio tra via Cavalle, via Lecane, Passo Stiponente, e lì c'è una richiesta di modifica del coordinamento semaforico. Ecco, anche questa è una questione che oltretutto va attenzionata ovviamente col territorio e con i vari municipi, e non solo per situazioni di incidenti già avvenuti, ma soprattutto si fa tutto questo per la prevenzione e prevenire appunto vari incidenti. Quindi bene anche la sensibilizzazione fin dalle scuole,
fin da piccoli i bambini giustamente devono imparare ad avere un atteggiamento di rispetto del codice della strada, sia come pedoni ma sia come futuri guidatori, e questo sicuramente potrà portare a dei miglioramenti su questa tematica. Grazie.
Grazie consigliera Nota Nicola, prego.
Grazie Presidente. Anch'io sono molto felice di questa commissione, ringrazio i proponenti e ringrazio gli auditi, l'assessore Campora e il vicecomandante che è qua davanti a me, che ogni tanto disturbo appunto proprio per la sicurezza delle strade scolastiche. Devo dire che ho passato un sabato pomeriggio, grazie all'invito del comune alle scuole, ho passato un meraviglioso pomeriggio, sabato pomeriggio, a fare questo laboratorio di tattiche per la città 2, in qualità di mobility manager della mia scuola, il mio istituto scolastico, e questo laboratorio era denominato strade scolastiche, anche a Genova, nuovi spazi per le persone intorno alle scuole. E devo dire che effettivamente c'erano, intanto bisogna provare a immaginare lo spazio pubblico come un luogo in cui muoversi in sicurezza, ma anche poter socializzare, perché spesso gli spazi davanti alle scuole sono luoghi di aggregazione, dove passare del tempo di qualità, star bene ed essere felici insieme. E quindi se voi provate a immaginare il tragitto casa-scuola che quotidianamente i genitori fanno con i bambini, credo che tutti voi, o con i nonni, credo che tutti voi possiate ben capire quanto è importante poter modificare a volte le problematiche, trovare delle soluzioni alle problematiche che emergono nei percorsi casa-scuola e dagli spazi davanti alle scuole dei nostri figli. Quindi immaginiamo la strada e l'urbanistica e le strade urbane come luoghi del cambiamento, perché cambiano le esigenze delle scuole, cambiano le esigenze dei cittadini, cambiano anche le esigenze di mobilità, che deve essere una mobilità sostenibile, più sostenibile e più impostata verso il servizio pubblico, che anche questo appunto durante questo laboratorio è emerso, è importante monitorare, perché a volte ci sono degli orari, come dicevano e testimoniavano questi genitori, queste mamme, che impediscono ai genitori di prendere magari il Dream Bus nelle zone delle alture di Genova, ad esempio vicino a me una mamma di Sestri che diceva appunto che a volte impiega di più prendendo questo autobus per andare a scuola che non l'auto, quindi bisogna anche che l'amministrazione possa fare una verifica su quelli che sono gli orari, perché basta modificare un orario che questo permette a dei cittadini di muoversi in sicurezza con i mezzi pubblici. A questo convegno e laboratorio di sabato scorso, tenuto nel chiostro di Santa Maria di Castello, hanno partecipato Paola Pucci, docente di urbanistica del Politecnico di Milano, Paola Savoldi, docente di progettazione urbana del Politecnico di Milano, Andrea Colombo, che veramente ho apprezzato come relatore insieme agli altri, esperto di mobilità sostenibile, Fondazione Innovazione Urbana, ex assessore alla mobilità di Bologna, una persona molto brillante che ci ha portato le sue esperienze, e il tenente Nives Fidel, responsabile della Polizia Locale di Bolzano per 20 anni dei vigili di quartiere e dell'educazione stradale nelle scuole del nucleo di sicurezza dell'abitato. Quindi insieme a tutti questi esperti abbiamo potuto analizzare quelle che sono le possibili proposte di zone scolastiche. Penso che, se non sbaglio, l'assessore Campora avesse detto che sono in programma 3 zone scolastiche prossimamente, Le zone tattiche, che sono veramente molto belle dal punto di vista anche proprio visivo, perché sono solo delle modifiche con delle verniciature a terra in colori diversi, che addirittura a Milano sono state fatte dalla scuola stessa, dai ragazzi, dagli insegnanti, insieme a questi esperti, e che possono permettere ai ragazzi di utilizzare, di fruire delle zone davanti a scuola, di magari uno slargo che prima era magari soltanto un luogo dove si posteggiavano anche abusivamente per un po' di tempo dei mezzi di trasporto, che poi viene restituito alla cittadinanza e viene fruito sia dai nonni, dai genitori e soprattutto dai bambini. E quindi questo evento, che è stato anche patrocinato appunto dal Comune di Genova, è stato molto interessante, e io volevo chiedere all'assessore se oltre a queste tre zone scolastiche ci sono anche zone tattiche in programma per qualche scuola, perché mi sono immaginata, assessore, che ad esempio Piazza Palermo, dove abbiamo ahimè il mercato, ahimè per i bambini, ecco, nel senso che è importante per la cittadinanza il mercato di Piazza Palermo e per tutto il commercio, però nei giorni in cui non c'è il mercato di Piazza Palermo, è così una mia visione, sono una visionaria, però mi farebbe proprio tanto piacere poter recuperare la zona proprio davanti all'ingresso della scuola e farne una zona tattica per poter permettere ai bambini di stare un pochino lì a giocare. Ecco, questa è una mia diciamo richiesta personale, perché diciamo che quando sono stata assessore alle scuole del municipio Ottavo Medio Levante, la richiesta per i bambini, che proveniva dai bambini, era proprio questa, di poter utilizzare lo spiazzo antistante la scuola. Poi intanto ringrazio l'associazione Tiriciclo Bimbi a Basso Impatto, che sul tema della mobilità, ho detto giusto, mobilità, si continua diciamo a lavorare per lo sviluppo della città a misura di bambini e di bambine, in particolare appunto proprio per la sicurezza davanti alle strade, e anche tutte queste associazioni, tra cui Friday for Future, c'era anche il consigliere collega Filippo Bruzzone, Sabato e altri consiglieri, c'era una consigliera regionale, la Fondazione Michele Scarponi, Lega Ambiente, insomma Gourmoni in Genova. È stato un bellissimo laboratorio, molto interessante, dove si sono prospettate tante soluzioni per questo tema. E quindi il mio ringraziamento personale all'amministrazione comunale e a tutti quelli che hanno potuto partecipare a questo momento, perché i relatori erano veramente di livello. Ultima cosa che ricordo all'assessore, che in tema di bilancio avevo presentato un ODG che è stato approvato sull'attraversamento stradale, e in particolare appunto dopo la sperimentazione di cui ha parlato l'assessore poc'anzi, e quello appunto con il sistema di sicurezza, nuovo sistema di sicurezza che si chiama, ok, perfetto, avevo impegnato il sindaco e la giunta ad attivarsi per estenderlo, qualora la sperimentazione fosse possibile, soprattutto in via Corridoni, incrocio di via Montezoveto, e anche in via Albaro all'altezza del conservatorio, perché lì arrivano dalla fermata dell'autobus gli studenti del conservatorio, attraversano la strada sulle strisce pedonali, ma a volte gli automobilisti, venendo dalla salita in discesa, sono distratti, come diceva l'assessore, dal telefonino o da altre cose e ahimè lì succedono parecchi incidenti, specialmente alla sera, al tramonto, dove la luce inizia a diventare un po' più scarsa, è una zona di attraversamento piuttosto pericolosa. Quindi io avrei concluso e grazie ancora per i vostri contributi.
Grazie, consigliera Gaggero.
Grazie Presidente. Ma io vorrei focalizzarmi su alcune tematiche che in realtà io porto avanti da quando ero consigliera municipale, quindi già da un po' di tempo fa. Soprattutto su quello che riguarda la sicurezza stradale nei pressi delle scuole e anche degli impianti sportivi, perché o di quegli uffici come possono essere gli uffici postali, perché sono comunque diciamo attraversamenti pedonali che sicuramente sono molto importanti perché c'è un gran numero di persone che li utilizza. Innanzitutto perché poi è chiaro che tutte le nuove tecnologie, tutte le innovazioni che ci possono aiutare vanno bene, ma spesso manca la manutenzione delle strisce pedonali e questo potrebbe essere già un primo passo, ecco, una buona pianificazione della manutenzione, ma soprattutto vicino agli asili e alle scuole, ad esempio, manca anche la segnaletica, il triangolo rosso anche stradale dalle scuole proprio sull'asfalto, che in realtà appunto molto sarebbe già un aiuto ulteriore per segnalare. Ecco, quindi quello che io chiedo è se c'è veramente un monitoraggio e una manutenzione, o se ci potesse essere una manutenzione un po' più efficiente di questi attraversamenti. Anche perché, ad esempio, ovviamente quando ero consigliera municipale, ero nel mio municipio, nel Levante, e ho segnalato più volte gli attraversamenti di Via Era, dove ci sono l'asilo, la scuola elementare, la scuola media e adesso anche l'ingresso del campo di Villa Gentile. Si proviene da Viale Cembrano, dove dovrebbe esserci un limite 30, ma non lo rispetta nessuno e essendo un rettilineo Viale Cembrano si arriva in Via Era, molto spesso arrivano sparati, quindi diciamo è veramente pericoloso perché ci si è anche ribaltata una macchina, si è capottata proprio totalmente nella curva, che non è una curva ampissima, però si è ribaltata una macchina, ma soprattutto poi ci sono i nuovi bidoni che inibiscono anche in parte la visuale, che sono vicino alla poco prima dell'attraversamento pedonale, eccetera, ma ci sono appunto tutte queste scuole. È vero che nel momento in cui c'è alle 8 del mattino tutti che accompagnano i bambini, magari ovviamente c'è coda e quindi non c'è meno problema, ma in realtà invece durante il giorno, soprattutto nel pomeriggio, quando ci sono anche le attività nel campo sportivo di Villa Gentile o le attività extracurricolari, ovviamente non essendoci traffico, e la sera non essendoci traffico è molto molto pericoloso. Quindi anche capire se si possano mettere dei tutor, qualche cosa, che anche dare delle multe, voglio dire, perché per fare in modo che si rispetti il limite 30 e le persone non rischino di essere investite ogni volta che attraversano, anche perché ci sono tre attraversamenti pedonali in poco spazio e quindi si rischia seriamente veramente di essere investiti. Peraltro su questi attraversamenti pedonali spesso attraversano anche i cinghiali, sono molto educati, però si rischia anche appunto l'incidente la sera con il cinghiale. Ecco, sul fronte cinghiali, che è emerso anche appunto riportato da altri colleghi, peraltro io ho letto anche recentemente che anche in Corso Europa c'è stato anche un incidente, quindi diciamo indipendentemente dal fatto che le strade siano molto trafficate o un po' meno trafficate, il problema dei cinghiali lo abbiamo. Ecco, forse sarebbe il caso di mettere dei cartelli di animali selvaggi un po' per tutta la città, anche perché adesso arrivano i turisti, non sanno che possono trovare i cinghiali in una città di mare come Genova, e devo dire che molto spesso i turisti, questo ve lo dico per esperienza, per con cognizione di causa, soprattutto i turisti belgi, francesi, tedeschi, viaggiano in auto e quindi magari non si aspettano, ecco, di trovarsi a tu per tu con la cinghialessa e i suoi piccoli, e magari fanno anche qualche incidente. Però sicuramente andrebbe segnalato meglio, non solo per i cittadini, ma anche proprio per chi viene, che non si aspetterebbe veramente di trovare dei cinghiali, degli animali selvaggi. E ultimo punto su cui mi vorrei focalizzare, mi ero focalizzata su questo anche quando ero consigliera municipale, avevo fatto proprio una mozione in questo senso, che poi quando mi sono ritrovata nel ciclo scorso in giunta è stata poi recepita dall'assessore Picciocchi, riguardo ai grandi utenti. Cioè, è emerso anche prima, molto spesso ci sono delle problematiche sulle strade dovute al rifacimento del manto, che molto spesso viene appunto, vengono fatti dei lavori, non viene ripristinato a regola d'arte, ma con il nuovo regolamento i grandi utenti devono dare una fideiussione e deve che serva per appunto coprire eventualmente i costi di ripristino, che serva eventualmente per coprire i costi di ripristino se non fossero fatti a regola d'arte. Ecco, però bisognerebbe che ci fossero i controlli su questi ripristini fatti a regola d'arte, perché se non viene controllato bene, viene dato l'ok al lavoro non fatto a regola d'arte, quindi poi non si ha più titolo per escutere una fideiussione, voglio dire, poi dopo noi ci troviamo appunto con le strade disastrate. Ecco, quindi magari, ecco, vorrei capire se riuscite a fare un miglior coordinamento, perché gli strumenti, l'amministrazione si è dotata di un regolamento e degli strumenti per poter chiedere ai grandi utenti eventualmente la copertura dei costi qualora non ripristino adeguatamente il manto stradale, ma se poi non lo facciamo, ecco, questo ci crea un problema. Ecco, quindi vorrei capire esattamente come vi interfacciate tra uffici e se riuscite a fare esattamente quello che poi abbiamo riportato nel regolamento comunale. Grazie.
Grazie, consigliere Vacalevre.
Grazie, presidente. Ma direi finalmente una bella commissione, nel senso che abbiamo appreso tantissime informazioni utili e anche dagli interventi che si sono succeduti oggi e anche dall'attività consigliare che ho visto in questi anni fare e proporre dai colleghi consiglieri, abbiamo capito che è una tematica che ci sta molto a cuore. Io stesso in questi anni ho portato più di 40 documenti tra articoli 54, interrogazioni, una mozione anni fa in relazione a questa tematica, che ritengo veramente importante, soprattutto quando va a toccare i nostri piccoli cittadini che dobbiamo tutelare come gli studenti. Nella mozione che all'epoca proposi c'era appunto quella di creare un progetto che in qualche modo salvaguardasse la sicurezza dei bambini nelle zone limitrofe alle scuole. Sono contento che qualcosa di simile si stia facendo, e sono contento anche per due motivazioni principali. La prima, che si vada a intervenire in zone comunque mirate, come l'attraversamento pedonale di Via Fieschi, ne parlavo prima con l'assessore Campora, che ritengo assolutamente pericoloso, in quanto tutti i giorni passo da lì per recarmi a lavoro, e poi che vi sia un monitoraggio anche costante delle situazioni di pericolo. Io poi avrei delle segnalazioni da fare, poi le farò magari in separata sede dell'assessore, però una sollecitazione che mi viene molto spesso richiesta dai cittadini è quella della manutenzione della cartellonistica verticale. Questo perché alcune volte risulta essere illeggibile e effettivamente poi anche pericolosa quando ci si ritrova a dover guidare un'auto e non si riesce realmente a leggere quale sia la segnaletica. Per questo ringrazio chi ha proposto la commissione odierna, ringrazio anche l'amministrazione per quello che sta facendo e vedremo gli sviluppi di questo lavoro. Grazie.
Grazie, consigliera Manara.
Grazie Presidente, assolutamente d'accordo col collega Vaccalebre, una bella commissione, poi per me ancora più interessante perché assolutamente alla mia prima esperienza, quindi su molti argomenti, come vi sarete ben accorti, che non siano cultura, turismo eccetera, mi sento ancora un po' imbrigliata, però effettivamente questo appunto, come diceva il collega, è stata una bella commissione, belli interventi, interessanti, costruttivi, perché è un problema che ci riguarda tutti. Ho sentito molto parlare di scuole, giustamente, piccoli, come diceva il collega e come hanno detto tanti altri, però ricordiamoci anche che Genova è una città di anziani, io ahimè mi considero tra loro e quindi sono particolarmente diciamo sensibile a questo argomento. Una città di anziani, una città con tanti disabili, insomma una città con tante problematiche e criticità, quindi questo è un argomento assolutamente importante da sviluppare. E quindi con piacere mi faccio portavoce insieme alla collega Di Scogliosi, abbiamo avuto una segnalazione dei suggerimenti che mi fa piacere appunto portare all'attenzione dell'Aula, anche all'attenzione dell'assessore, ma soprattutto anche dei tecnici. Questi suggerimenti, segnalazioni li abbiamo avuti dalla FIAB, che è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che ci chiedono, cioè più che chiederci appunto di farci parte attiva per proporre al di là di tutte quelle che sono state le proposte che ho sentito oggi, proprio per cercare di arginare questa numero piuttosto alto di incidenti mortali, anche in prossimità delle strisce pedonali e per lo più dovuti alla grande velocità con cui vanno oggi le automobili. Io non guido neppure, quindi sono veramente molto pedone, molto coinvolta. Ora non saprei dire dove le vedrai queste cose, in un posto piuttosto che nell'altro, ma abbiamo degli uffici che sono professionalmente veramente all'altezza, per cui due proposte che poi appunto di cui si può discutere, che a me personalmente, ripeto, in quanto pedone, ecco, molto pedone e non dotata di macchine, non al volante. Il provare, la sperimentazione, perlomeno una sperimentazione che credo che sicuramente in altre città d'Europa è stata fatta, forse anche in altre città d'Italia, e quindi, visto che mi sembra molto interessante, mi chiedo come mai, forse almeno non mi risulta, non si sia ancora pensato di sperimentarla qua a Genova, vale a dire, se non chiedetemi di descrivervi cosa sono, ma voi che guidate lo sapete, l'utilizzo di cuscini berlinesi, che sono dei dossi un po' più grandi, io credo, no? Che interessano una porzione di sede stradale, e poi questi che invece interessano in modo più ampio, però appunto, come ripeto, non sono un tecnico, non stiamo parlando di monumenti e chiese, quindi mi trovo un po' in difficoltà, di questi attraversamenti a, come vengono chiamate, platee rialzate, che secondo me indurrebbero chi ha la guida di autoveicoli, anche di motoveicoli, sicuramente a ridurre la velocità, e quindi potrebbe essere una sperimentazione quantomeno utile. Ecco, mi sembra interessante questa proposta. Ripeto, io vado molto a piedi, giro molto a piedi, non saprei dire quali sono le aree, ma sicuramente ci sono, da Corso Europa, le aree davanti alle stazioni, per esempio ora mi viene in mente la stazione Brignole, ma tante altre sono le aree dove appunto assistiamo spesso proprio a delle corse automobilistiche per l'alta velocità che tengono. Quindi niente, portiamo all'attenzione dell'Aula, anche dell'assessore e dei tecnici, questo suggerimento e la possibilità eventualmente di effettuare questa sperimentazione a Genova. Grazie.
Grazie consigliera Manara. Consigliere De Benedictis.
Grazie Presidente. Assessore, io l'ho vista sorridere quando i miei colleghi le hanno fatto i complimenti. Allora, mi unisco a loro dicendo che è stata una bella idea quella del semaforo in via Giovanni Torti. Veramente una bella idea e la ringrazio. Poi adesso, bravo, bravo. Me lo ricordano quante volte abbiamo battagliato. Bene. E a proposito dei cartelli suggeriti dal collega Gandolfo e da Gaggero, io lo farei, però non metterei il nome, cinghiale o d'altro. Metterei attenzione animali vaganti, perché lo sa perfettamente, dove ci sono i cinghiali ci sono i topi. Quante volte mi ho mandato foto, eccetera. Allora, o si fa una drastica azione di deratizzazione, tanto Campanella non c'è, e quindi vi ricordate Campanella che non voleva, e quindi si potrebbe fare questo. Invece torniamo agli attraversamenti pedonali. Ci sono in diverse parti della città, abbiamo, lei lo sa perfettamente, attraversamento pedonale, punto luce e punto luce. Ve ne dico uno dei tanti, prende via Donghi all'altezza del Civico 30, se non ci fosse il faro del 28, pardon, che illumina l'attraversamento, saremmo completamente al buio. Quello sarebbe da verificare, anche perché 50 metri più avanti c'è la fermata dell'autobus, chi scende dall'autobus non va a attraversare né a monte né a valle, attraversa lì dietro, quindi si salvano i ciechi da una parte, però ci sono dall'altra. Quindi direi che sarebbe opportuno valutare magari anche questo, così come l'altra volta mi sono trovato a percorrere lungo Bisagno Dalmazia, e dove l'illuminazione, pur essendo magari gli attraversamenti a volte anche visibili, abbiamo questa luce LED che effettivamente non è delle migliori. Quindi direi che sarebbe anche il caso di ripensare proprio al discorso dell'illuminazione. Grazie.
Consigliere Pandolfo.
Sì, grazie. Mi sono dimenticato di porre un quesito, perché stamattina leggevo il giornale e ho trovato questa, siccome spesso succede gli incidenti stradali, poi si... Ma c'è chi può intervenire con delle fotografie. Leggevo che il presidente della società Porto Antico, ma quindi mi domandavo se è un'iniziativa pubblica o privata, ha promosso questa metacall per rendere le fotografie fatte dagli utenti col cellulare un fatto, diciamo, giuridicamente valido e utilizzabile in probabilmente in sede di dibattimentale, insomma in sede di controversia. Ma siccome presentata dal presidente della Porto Antico sui giornali a pagina 29 del Secolo, proprio mi domandavo se è un'iniziativa privata, però presentata dal presidente di una società pubblica del comune, oppure se è un'iniziativa privata che va, diciamo, derubricata a quella, e per casualità è anche presidente del Porto Antico. Grazie.
Grazie a lei. Abbiamo un'audita, finiamo prima i consiglieri e poi cedo ancora un attimo. Oppure
ci abbiamo finito.
Finiamo i consiglieri Costa, prego.
Sì, solo una battuta finale, perché diversi concetti, diversi contenuti li ho già espressi nel mio intervento introduttivo. Ringrazio innanzitutto l'assessore Campora, il dirigente Maccari tutti i consiglieri che sono intervenuti e devo dire in particolare i municipi presenti, ai quali desidero rinnovare l'invito a intraprendere questo percorso attraverso la Commissione 2, questo percorso di monitoraggio e segnalazione delle intersezioni, degli attraversamenti pericolosi, nonché di tutti i punti di criticità che riguardano la rete urbana e viaria di loro competenza, e di mettere a disposizione questo prezioso lavoro proprio al fine di affrontare in maniera organica questa tematica, quindi mettendo in rete in maniera permanente tutti i soggetti coinvolti e superando quello che è il criterio delle segnalazioni puntuali. Questo a vantaggio di una pianificazione degli interventi su un orizzonte temporale di medio termine e su tutto il sistema della viabilità urbana. Io penso che questo sia il metodo di lavoro che dobbiamo portare avanti tutti insieme. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Aimè.
Grazie Presidente, ringrazio tutti gli auditi, tutti i consiglieri che sono intervenuti, perché veramente è una tematica molto importante per la città di Genova, che è un territorio ricco di salite, discese, quindi è un territorio particolare e complesso. Quindi volevo dire, a livello generale, volevo dire se è possibile sensibilizzare magari tramite magari qualche campagna, tramite il comune, tramite il settore mobilità, la faccenda, cioè la questione, la problematica che si nota in tutta la città, che il pedone attraversa anche fuori degli attraversamenti pedonali. Cioè, ho notato, è un'abitudine frequente, consentitemelo un po' di varie età, un po' tutti, sia gli anziani, meno anziani, giovani, proprio questa abitudine di attraversare fuori dagli attraversamenti pedonali. L'ho notato in tutte le parti, in tutti i quartieri della città. Quindi magari sensibilizzare tramite una campagna dicendo, come abbiamo fatto anche a volte, no? Attenzione, no, non ti curvare con la moto, perché sennò succedono guai. Nel senso, qualche sensibilizzazione di dire, ci sono attraversamenti pedonali, usali. Una campagna di questo genere. Perché attraversamenti pedonali poi ci sono, in effetti poi ci sono, non è che non ce ne sono, magari poi devono essere ritracciati alcuni, ma esistono. Invece a livello, diciamo, di zone scolastiche, penso che sia importante proseguire sull'individuazione di altre zone scolastiche. Ricordo che anche un semplice triangolone a Bavari, che tramite l'assessore Campola siamo riusciti a far installare proprio a Bavari, proprio da via Benito Merlanti, secondo i cittadini, secondo le mamme degli alunni, a differenza, diciamo, adesso siamo già a più di 3 mesi di distanza, 4 mesi, abbiamo già avuto dei risultati. Sembra una cosa da niente, ma il triangolone grosso dà la sensibilizzazione che lì c'è una zona di bambini e quindi state attenti di non andare forte. E da quello che ho saputo, la velocità pericolosa dei veicoli che transitavano verso la scuola è diminuita. L'altra cosa che volevo dire, avevo presentato un ordine del giorno nel bilancio, nella sessione bilancio, che riguardava via Bavari. Via Bavari è anche statale 45, una parte. Quindi, via Bavari, l'esigenza dei cittadini di via Bavari all'altezza del ponte che svolta per Davagna era che non c'era neanche un tratto di attraversamento pedonale, se possibile, perché c'è l'esigenza che i cittadini passano da destra a sinistra e da sinistra a destra delle carreggiate, perché c'è anche una salita alla presa lì vicino. Quindi l'esigenza era quello, l'avevo già spiegato nell'ODG che avevo presentato in sessione bilancio, quello di mettere un attraversamento pedonale procedendo verso Monte, subito dopo il ponte per Davagna, in quel rettilineo, se è possibile mettere un attraversamento pedonale, però è chiaro che bisogna fare questa richiesta, se è possibile, anche verso ANAS, perché lì c'è anche una competenza ANAS, se non sbaglio. Questo è un po' difficile, sì, come operazione, però c'è un'esigenza che i cittadini come fanno a attraversare quelli che arrivano con la corriera da una parte per andare verso Cavassolo, oppure da Cavassolo verso l'altra parte della carreggiata. C'è un'esigenza che non sanno come si attraversa. Ecco. Questo è, lo volevo portare a sensibilizzare. Quindi ecco, l'altra problematica che ho riscontrato in Val Bisagno, all'incrocio tra via Emilia, Ponte Gallo e via Donne della Resistenza, lì c'è una mala abitudine di attraversare, quindi dal Ponte Gallo andare verso la Lidl, verso via Donne della Resistenza, c'è la mala abitudine di fare questo attraversamento qua con i veicoli, attenzione, attraversano i veicoli, e anche quelli che escono dalla Lid, quindi dalla via Donne della Resistenza, andare verso il Ponte Gallo. Lì è stato già più volte segnalato, c'è stata la polizia locale che ha fatto anche diverse sanzioni, se è possibile mettere in quell'incrocio eventualmente un qualche telecamera, un qualche dispositivo, perché è un incrocio importantissimo, abbiamo via Emilia, via Donne della Resistenza, supermercato Lidl e a destra abbiamo il Ponte Gallo. Quindi una situazione di estremo traffico. Se è possibile mettere un dispositivo, un qualcosa, per disincentivare questa malabitudine. Perché proprio le macchine attraversano proprio in modo, proprio contro la direttiva principale, che è via Emilia. L'altra cosa che mi è stato segnalato, vabbè, via Borgoratti c'è una velocità pericolosa, perenne, costante, se si può intervenire in qualche modo da mettere dei dissuasori prominenti, perché è un percorso di itinerario preferenziale, quindi non vanno secondo il codice stradale, ma un qualcosa da dissuadere questa velocità pericolosa in via Borgoratti, c'è stato più volte segnalato. L'altra cosa invece che volevo dire, che ho già parlato con l'assessora venente, ne parlavamo l'altro giorno in consiglio qua, i tombini delle società. Allora, i tombini delle società, c'è la parte manutenzione che non viene trattato in questa commissione, e è un altro settore, quindi anche del settore dell'assessora venente, che ne abbiamo già parlato. E il problema è che questi tombini, che dopo tanto tempo che fanno rumore, vabbè, a parte il rumore, c'è la sicurezza stradale che sprofondano improvvisamente, manca il loro appoggio, e solitamente quelli che fanno molto rumore, alla fine, poi dopo diversi mesi, cedono e sono guai seri per i veicoli, specialmente per le moto che possono passare, ma anche per le macchine, perché potrebbero danneggiare i veicoli. Questo l'ho riscontrato in diverse zone, che poi la forza di queste vibrazioni cede l'asfalto e si apre delle vere autentiche buche. Tutto qua, grazie.
Grazie, consigliera Colle, delegata dal presidente del municipio Nono Levante, Bogliolo.
Grazie presidente, sono del municipio 8, Medio Levante, grazie. Volevo ringraziare innanzitutto l'assessore Campora e il dottor Maccari per i preziosi interventi che sono stati fatti e che insomma si svolgeranno in questo mandato, e volevo appunto agganciarmi alla sicurezza stradale per quel che riguarda le scuole. Ecco, io volevo segnalare, quindi volevo sottoporre all'attenzione una area del Medio Levante, la scuola in particolare dal liceo Pertini, quindi via Cesare Battisti con l'istituto comprensivo Foce, dove in realtà le criticità che ho rilevato non riguardano esclusivamente l'area, in quell'area specifica, perché ad esempio via Trento e via Nizza sono comunque aree molto trafficate dalle automobili, sono diventate ormai da una ventina d'anni strade a un forte scorrimento, anche veloce, e sono attraversate ogni giorno da moltissimi studenti. Se voi pensate che il plesso di via Battisti ha oltre 600 studenti, l'istituto comprensivo Foce altrettanto, quindi ogni giorno almeno 1000 studenti, se non 1500, attraversano, passando da Piazza Palermo, da via Barabino, e salgono. Ecco, io volevo sensibilizzare anche queste aree che non sono adiacenti effettivamente alle scuole, ma sono comunque un forte coinvolgimento per gli studenti. Ora, a dispetto invece degli adulti che effettivamente attraversano al di fuori delle strisce pedonali, rilevo che ancora
ancora gli studenti sono soliti attraversare. Per questo motivo io insomma sensibilizzerei ancora di più, io non lo so se è possibile con della cartellonistica che vada magari in alcuni punti a limitare la velocità anche in quelle aree che non sono proprio adiacenti alle scuole. Ora in realtà via Nizza un tratto è interessato perché credo abbia un'entrata per le scuole medie, mentre la parte diciamo che congiunge Filippo Guerrieri, la scalinata via Trento, poi va e insomma li riconduce alle entrambi due plessi. Questa era la parte che mi premeva sottolineare. Vi ringrazio.
Grazie, cederei quindi la parola all'assessore Campora per chiudere la commissione. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Vanno Maccari ha preso nota di tutte quelle che sono state anche le indicazioni puntuali che riguardano molte zone della città, in ultimo quella riferita al plesso scolastico del Pertini, che dove effettivamente transitano centinaia di ragazzi. Soltanto un accenno, non riesco a rispondere a tutti, però un elemento importante è questo: l'educazione stradale deve essere rivolta, come è stato detto, a chi guida, ma naturalmente anche ai pedoni, perché spesso effettivamente i pedoni hanno dei comportamenti particolarmente pericolosi, succede, si attraversano fuori dalle strisce, e sono dei comportamenti, alcune volte anche con i bambini. Sono dei comportamenti pericolosi che mettono anche questo a rischio l'incolumità degli stessi, ma anche naturalmente di chi guida, di chi va in scooter. Quindi quando parliamo di educazione stradale è giusto parlare anche di pedoni. Recentemente, circa un mese fa, mi trovavo a Padova ad un convegno sulla mobilità e l'Università di Padova, ad esempio, ha messo in atto una serie di corsi attraverso un visore, vengono i ragazzi, attraverso questo visore che ho potuto utilizzare, vengono simulate tutte le condizioni stradali col passaggio della macchina, ed è proprio finalizzato ai comportamenti che bisogna avere quando si attraversa o quando si avvicina alle strade. Il problema dei cinghiali è un problema enorme che se non si interverrà con abbattimenti importanti diventerà un problema ingestibile, perché già lo è adesso. Il comune, come sapete, non può intervenire sui cinghiali, potremmo mettere dei cartelli, quello lo possiamo fare anche insieme alla città metropolitana, però il problema lì è un problema che la soluzione è alla fonte, perché se ogni stagione i cinghiali aumentano soltanto del 20%, saremo fra qualche anno tutta l'Italia, ma non solo, anche altre città europee, sommersi dai cinghiali. Quindi su quello credo che ci serva proprio un intervento attraverso degli abbattimenti, e bisogna ridurre il numero perché la situazione sta diventando veramente pericolosa. Dopodiché da tutti gli interventi se ne trae anche un'osservazione, che quando parliamo di sicurezza stradale, la sicurezza stradale è data da molti fattori che riguardano molti assessorati che lavorano insieme, quindi la manutenzione delle strade, la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, e la polizia locale attraverso i controlli, ma anche attraverso le attività di educazione. Quindi la sicurezza stradale si ottiene attraverso una serie di ingredienti necessari, perché se il manto stradale non è perfetto può essere pericoloso, ci può essere un'insidia, e si ottiene anche attraverso poi un funzionamento corretto degli impianti semaforici, il calcolo dei tempi degli attraversamenti. Quindi è un lavoro che presuppone anche un aiuto, così come avviene da parte dei comandanti di zona e da parte dei presidenti di municipio e degli assessori, che svolgono un ruolo particolarmente importante. Ho apprezzato l'idea della proposta di Piazza Palermo, ad esempio, che mi sembra un'idea percorribile, visti anche gli spazi della piazza, così come poi ci sono delle zone, come si citava via Era, dove abbiamo gli impianti sportivi, le scuole, la posta, dove si possono fare degli interventi. Allora, noi abbiamo preso, ci siamo annotati tutto, però la cosa che vi chiedo, se lo ritenete, anche di fare magari un'email all'assessorato dove indicate puntualmente quelle che sono le vie, in modo tale che poi noi normalmente effettuiamo un sopralluogo con l'architetto Maccari e poi verifichiamo con il municipio, con il comandante di zona, quali interventi si possono fare. Sulla manutenzione da parte di Aster esiste, diciamo, un piano di manutenzione. C'è un problema legato anche al fatto che oggi le sostanze che vengono usate per la segnaletica orizzontale fanno sì che effettivamente durino veramente poco. Se io ho notato in Viale Brigata Liguria, mediamente durano ma meno di 6 mesi, dove c'è un grande passaggio. Questo perché non si usano più certe sostanze chimiche che garantivano una maggiore durata anche della vernice. E mi sono annotato via Donghi, che è l'illuminazione di via Donghi. Sono contento che via Torti sia apprezzato, ma dobbiamo, come dire, fare ulteriori interventi. Invece, sulla risposta a Pandolfo, sulla questione ultima, non mi devo anch'io informare, perché non sono informato. Però la cosa importante che chiedo a tutti è quella di effettuare segnalazioni, che fate perché arrivano, e l'impegno prioritario sarà sulle scuole, quindi anche con segnaletica orizzontale, col triangolo, diciamo, rosso, con l'interno bianco, col disegno dei bambini che camminano, perché credo che le scuole rappresentino la priorità. L'esempio che avete visto di via Giotto è un esempio, però un esempio di come una strada può trasformarsi e può diventare più sicura. Io ho concluso e ringrazio i commissari per i contributi, gli auditi, gli assessori e i consiglieri municipali presenti. Grazie Presidente.
Grazie, se non ci sono più interventi dichiarerei chiusa la commissione. Grazie.